Buonasera, iniziamo con il Consiglio. Prego i consiglieri di accomodarsi, ringrazio i cittadini per la presenza. Cominciamo con l'appello.
Belli Alberto, Bizzotta Aurelio, Boselli Monica, Cerqua Cristian Alex, Colombo Claudio, Cortese Santo, assente giustificato, Crea Santo, De Lorenzo Roberto, Esposito Mario, Femminino Vincenzo, Gesmundo Pasquale, Gianotti Alessandra, Gianotti Alessandra, Giovanatti Debora, Indovino Stefano, La Loggia Maurizio Michele, Lardieri Giuseppe, Legramandi Gabriele, Locati Andrea, Medolago Roberto, Melone Anna Maria, Molè Michele, Motta Andrea, Pagliaro Veronica, Pellegrini Andrea, Pellegrino Michele, Perego Luca, Rancati Agostino, Sasso Claudio, Senesi Vanessa, Todaro Raffaele, Turato Enrico, sono presenti 14 consiglieri, la seduta non è valida. Andiamo al secondo appello.
Entro mezz'ora faremo il secondo appello per dare validità al Consiglio. Grazie. Vi invito i consiglieri ad accomodarsi. Possiamo cominciare alle 20.30 con il secondo appello. Grazie.
Belli Alberto, Bizzotta Aurelio, Boselli Monica, Cerqua Cristian Alex, Colombo Claudio, Cortese Santo, assente giustificato, Crea Santo, De Lorenzo Roberto, Esposito Mario, Femminino Vincenzo, Gesmundo Pasquale, Gianotti Alessandra, Giovanatti Debora, Indovino Stefano, La Loggia Maurizio Michele, Lardieri Giuseppe Antonio, Legramandi Gabriele, Locati Andrea Edoardo, Medolago Roberto, Melone Anna Maria, Molè Michele, Motta Andrea, Pagliaro Veronica, Pellegrini Andrea, Pellegrino Michele, Perego Luca Edoardo, Rancati Agostino, Sasso Claudio, Senesi Vanessa, Todaro Raffaele, Turato Enrico, sono presenti 28 consiglieri, la seduta è valida.
Bene, possiamo cominciare il Consiglio. Abbiamo dei cittadini iscritti a parlare. Invito il signor Musicco Mauro, non so se anche la signora Maria Teresa Cassino interviene, solo lei, ad avvicinarsi al banco. Grazie.
Pronto? Buonasera a tutti.
Si accomodi pure, si accomodi.
che dire. Sarò breve, che è sempre una buona notizia. Tuttavia vi chiederò un attimo di attenzione in relazione a questa... No, non si sente, va bene. Non è un problema. Allora, avrei attratto la vostra attenzione su un problema di inquinamento acustico in Viale Lancetti, altezza più o meno del 31, tra il 23 e il 31, in relazione a un impianto di condizionamento verosimilmente appartenente all'azienda Colt, che è un'azienda di dati, e l'azienda Colt, sì, che è in sito in Via Lancetti al 23, e dica Via Resegone più o meno, ok, dove gira la 90, vedo che siete molto informati. Il problema di inquinamento acustico è, credo, già transitato nel Consiglio Municipale, quando credo ancora non si chiamasse ancora Consiglio Municipale. Credo che di questa memoria non ne sia rimasta traccia, per cui siamo qui ancora a segnalarvelo, in relazione al fatto che il rumore di questo condizionatore via via nel tempo aumentato. A questo proposito, la comunicazione che faccio la faccio io come Musicco Mauro, abitante in Viale Lancetti al 31, e tuttavia la sensibilità a questo problema si è manifestato anche in Via della Prica, al punto che consegnerò alla gentile segreteria di questo consiglio intanto la fotografia dell'impianto, unitamente, sì, se volete, e unitamente anche a una raccolta di firme corredata dalla fotocopia dei documenti. Devo dire che in buona sostanza questa è la comunicazione. Quello che ci aspettiamo dal Consiglio Comunale chiaramente è una risposta, e se qualcuno vuol fare delle domande sarò ancora più preciso. Tuttavia non è nostra intenzione chiaramente far chiudere l'azienda Colt, ma verosimilmente comprendere con voi, quindi anche a livello consultivo, qual è la maniera migliore, la più idonea per riuscire a ridurre questo problema. Quindi nello specifico ci attendiamo, diciamo così, come cittadini, che il Consiglio Comunale verosimilmente nella risposta che verrà data a questa breve interrogazione sia corredata anche da un attimo di consulta, di suggerimento sulla pratica, sulle modalità da affrontare verosimilmente con l'ARPA e quant'altro. Io direi che è tutto, vi ringrazio molto, e appunto questa documentazione, sì, io vi lascio in documentazione, questa in copia, ovviamente gli originali sono in possesso, non esiste un comitato. Esiste una sensibilità, diciamo, che si sta organizzando attorno a questa. Le lascio anche la foto dov'è ubicato. Ok. Se c'è qualche domanda, volentieri.
Grazie signor Musicco, ma purtroppo non è previsto il dibattito sugli interventi dei cittadini. Comunque al più presto, senz'altro, faremo sapere. Grazie. Invito adesso la signora Anna Maria Mezzadra. Prego, si accomodi, grazie.
Alla Presidenza e agli assessori del Municipio 9 di Milano. La palazzina comunale di Via Empoli ha rappresentato per tutti all'associazione Hauser Volontariato l'unico luogo di aggregazione nel quartiere e ci ha reso meno solitario e gravoso il naturale invecchiamento personale. Al suo interno si svolgono principalmente le attività motorie, ginnastica dolce, corsi di ballo, corsi di yoga e di pesca. Fin dall'inizio, 9 anni fa, ci siamo premurati di reperire istruttori competenti per svolgere facendo visite guidate a Milano e organizzando viaggi. Visto che finora l'utilizzo dello spazio pubblico aperto è stato a titolo gratuito, considerato che il luogo in origine è stato trovato in stato di degrado e che la nostra presenza contribuisce a renderlo un ambiente funzionale e salubre, chiediamo che ne venga confermata la gratuità. Tutti noi utilizzatori in questi 9 anni siamo invecchiati, più soli e meno numerosi, e l'eventuale cambiamento da titolo gratuito a titolo oneroso determinerebbe gravi difficoltà economiche per molti e quindi la dispersione di un patrimonio umano che in questi anni si era costruito. Chiediamo al Presidente e agli assessori del Municipio 9 di Milano di poter continuare in serenità le attività già iniziate senza temere di perdere il prezioso punto di riferimento che per noi la palazzina di Via Empoli rappresenta. Grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie a lei. Grazie. Prego il signor Sassatelli.
Buonasera a tutti. Allora, io premetto che non ero a conoscenza minimamente di come funzionano questi interventi, quindi che potessero essere solo ed esclusivamente segnalazioni senza alcuna risposta, perché necessitavo invece di alcune risposte. Innanzitutto un tema che per me è particolarmente scottante, comprendere quali sono i poteri di questo municipio. Cioè, in materia in particolare di sicurezza, quali sono le possibilità che questo municipio ha? Cioè, se è un ente che in materia di sicurezza non ha alcun potere, oppure se ha un potere di intervento, cioè che oltre a segnalare possa svolgere delle attività oppure no, e poi sempre in materia di sicurezza mi interessava comprendere, leggendo le linee di indirizzo della prima commissione, quali sono le associazioni e i comitati che si intende che si occupano di, perdonatemi non ricordo la dicitura precisa, le associazioni. L'associazione sì, che volti a rendere più sicuri e ordinati i nostri quartieri, cioè sostanzialmente di queste associazioni e comitati che si occupano di sicurezza, vorrei sapere quali sono queste associazioni, o comunque se non me lo potete dire qui, se può essere pubblicata da qualche parte un elenco di queste associazioni, e poi volevo sapere quando e quali saranno i convegni e gli incontri itineranti che verranno convocati con cadenza possibilmente mensile nel territorio del municipio. Cioè, volevo sapere dove trovare questo elenco, e in ultimo, so che c'è questo potere di convocare assemblee di prossimità, volevo sapere come mai queste assemblee di prossimità, almeno io non ne ho conoscenza dell'esistenza di queste assemblee di prossimità, volevo sapere dove poter trovare informazioni in merito a questi temi. Vi ringrazio.
Grazie a lei, signor Sassatelli. Senz'altro il Presidente e l'Assessore Pellegrini avranno modo di risponderle. Vorrei comunque... No, in questo momento non le faremo avere. Se lei ha lasciato i suoi dati, le faremo avere. La invito comunque, lunedì avremo la prima convocazione della Commissione Sicurezza, può già partecipare per cominciare a entrare nell'ottica di quello che è il funzionamento del municipio. Grazie, non ci sono ulteriori interventi di cittadini. Vedo iscritta la consigliera Gianotti. Prego, a lei la parola.
Buonasera, grazie. Allora, l'assessore ai lavori pubblici e casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, all'assessore alla mobilità e ambiente, Marco Granelli, all'assessore all'urbanistica, verde e agricoltura, lavori pubblici, De Manio, del Municipio 9, Raffaele Todaro, per conoscenza il Presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri, e il Presidente del Consiglio del Municipio 9, Luca Edoardo Perego. Una interrogazione con richiesta di risposta scritta, oggetto lavori di asfaltatura in Via Lario. Premesso che siamo venuti a conoscenza, su segnalazione dei cittadini ed ulteriore pubblicizzazione da parte dei media e abbiamo verificato che il manto stradale di Via Lario, sottoposto a riasfaltatura tra il 19 e il 22 settembre, nella parte compresa tra Viale Stelvio e Via Arese, presenta una suddivisione disequanime delle due corsie di marcia, precisamente 3 metri di larghezza sulla corsia di destra e 5 metri e 50 centimetri sulla corsia di sinistra, dato che si riscontrano difficoltà di transito degli autoveicoli nella corsia più stretta, chiediamo a quale società siano stati affidati i lavori, se la suddetta suddivisione delle due corsie era stata prevista e per quali finalità, se i lavori siano stati pagati interamente o quando è previsto il saldo relativo. Si attende risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliera Gianotti. Prego la parola al consigliere Medolago.
Grazie Presidente. La mia è una interrogazioncina che ha per oggetto l'utilizzo dei locali scolastici. Con riferimento al punto 1 dell'odierno ordine del giorno si chiede se sono state inviate agli istituti comprensivi della zona le linee di indirizzo per l'utilizzo dei locali scolastici. Nel caso di risposta affermativa si chiede a) l'elenco degli istituti ai quali sono state inviate le linee di indirizzo, copia della richiesta di parere, eventuale risposta dell'istituto. Ovviamente è gradita una risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliere Medolago. Prego, vicepresidente Femminino.
Allora, mi appresto, intanto buonasera a tutti, buonasera ai cittadini, buonasera ai colleghi del Consiglio. Mi appresto a presentare una mozione urgente, e la mozione urgente, e il contenuto di questa mozione urgente è quella di dire no alla chiusura del comando di polizia locale di via Passerini. Prima ancora di lei di dare lettura ovviamente della mozione, intendo far presente quali sono stati i due fattori che hanno indotto, e l'abbiamo presentato come consiglieri, e ovviamente chi l'ha firmato sono i consiglieri di maggioranza. Mi auguro che a fine serata, dopo un ampio dibattito su questa questione, mi auguro che poi si possa votare all'unanimità, appunto per attuare quello che poi ci diciamo a parole, la trasversalità, e a prescindere dobbiamo avere a cuore i problemi dei cittadini. Io mi auguro che stasera questo spirito di trasversalità, per l'importanza che riveste il comando di via di polizia locale di via Passerini, mi auguro che poi alla fine possa conoscere un voto unanime. Detto ciò, mi preme sottolineare che quello che ci ha indotto poi a noi consiglieri di firmare questa mozione, come dicevo poc'anzi, due fattori. Il primo, che nella seduta del 27, alla richiesta che è stata formulata dall'assessore Rozza, l'assessore Rozza è l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, la richiesta era quella di chiedergli, siccome era, da parte di alcuni organi di stampa aveva fatto lei delle dichiarazioni in questi organi di stampa dove affermava appunto che intendeva procedere, che intendeva attuare una riorganizzazione della polizia municipale e che comunque contemplava questi accorpamenti. Dopodiché a questa domanda l'assessore Rozza ha detto che la giunta sala intende procedere e ha considerato addirittura lo stesso comando di via Passerini a mo' di una bottega con 4 gatti. Poi magari dopo il dibattito dirò che non sono 4 gatti, ma parliamo di un numero congruo di vigili che sono impegnati su strada, e che di conseguenza, questa bottega deve essere chiusa per poi accorparla in via Livigno. L'altro fattore che non vuole essere appunto, come dire, un voler mantenere lo status quo per mantenerlo, ma data l'importanza dello stesso comando, è evidente, ed è quello che io mi auguro, che alla fine, diciamo, questa mozione che dice no alla chiusura venga votata da tutti. Inizio a leggere la mozione. Premesso che, a fronte di una richiesta di chiarimenti e una presa di posizione da parte della Giunta Sala sulla ventilata chiusura del comando di polizia locale di via Passerini, nella seduta del Consiglio di Municipio 9 del 27/9/2016, l'assessore Rozza dichiarava quanto segue. Io credo che, l'ho detto all'inizio e lo ripeto adesso, e vale sicuramente anche per il comando di polizia locale di via Passerini, io sono convinta, e la nostra riorganizzazione andrà in questo senso, si chiuderanno le botteghe dove teniamo quattro gatti e contemporaneamente finisce che stanno dentro gli uffici per tenere aperta la bottega o stanno su strada. Qualsiasi ipotesi di modificare gli assetti di polizia locale del municipio 9 non possono prescindere dal coinvolgimento della Giunta e del Consiglio di Municipio 9. Considerato che... chi mi dà il tempo? Il collega e amico La Loggia. Il municipio 9, che si estende su un'area di circa 21 km quadrati, è il più popoloso di Milano, con 184.000 abitanti e una popolazione residenti pari a 43.557 persone. Questi dati ovviamente sono stati forniti dal Comune di Milano al 31/12/2015. Visto che è anacronistico pensare, mi scuso per ho qualche problema alle corde vocali, è anacronistico pensare alla chiusura del comando di polizia locale di via Passerini. Il decentramento amministrativo che mira a ridistribuire autorità, responsabilità e risorse deve essere considerato una conquista sociale. È fondamentale garantire la presenza di un comando di polizia locale su un territorio così vasto che abbraccia tutta la zona di Guarda, Bicocca, parte di Greco Birelli e Bruzzano. Si evidenzia che è presente l'ospedale più grande di Milano, mi guarda, l'Università Bicocca, il Teatro Arcimboldi, altresì sono presenti aziende di rilevanza internazionale, Pirelli, Siemens, Deutsche Bank, Gruppo Marcegaglia, eccetera, eccetera. Tra l'altro ricordiamo il grave atto criminale compiuto in zona riguarda da un certo Cobobo che senza alcun motivo ha aggredito e ucciso in strada diverse persone inerme. Valutato infine che vigili urbani del comando di via Passerini hanno rappresentato nel corso degli anni un riferimento concreto alle esigenze del cittadino, oltre a rappresentare l'estremizzazione della pubblica amministrazione come punto di congiunzione e di risoluzione di tutte le problematiche dei cittadini, hanno garantito la sicurezza urbana in un territorio caratterizzato da un'alta presenza di persone dedite al malaffare. Il Consiglio di Municipio 9 fa rilevare al Sindaco Sale e alla sua giunta quanto segue. Il comando di pulizia locale di via Passerino, ubicato in un punto dove non ci sono realtà scolastiche, una scuola materna, uffici comunali, rappresenta un riferimento importante per le persone anziane, per i bambini, per le mamme e per tutte le persone che vivono nella consapevolezza di sentirsi protetti. Avere presenza stabile su un territorio così vasto di un comando di polizia significa continuare a garantire la sicurezza urbana ed il rispetto delle regole. Che utilità può portare l'eliminazione del comando di polizia locale di via Passerini? Rappresenterebbe solo un costo economico ai danni della collettività, visto che l'eventuale accorpamento del comando di via Passerini di via Passerini al comando di via Livigno implica la ristrutturazione dell'immobile. Per le suddette motivazioni, il Consiglio di Municipio 9 chiede al Sindaco Sala che il comando di polizia di via Passerini sia mantenuta, di contemplare un aumento in pianta organica dei vigili urbani nei comandi di polizia locale presenti in Municipio 9. Grazie.
Grazie Vicepresidente Femminino. Prego la parola a Capogruppo Melone.
Grazie Presidente. Ho da presentare un'interrogazione che riguarda il piano di emergenza del torrente Seveso. Vado a leggere, è molto breve. Premesso che l'autorità di bacino del fiume Po, in dicembre scorso, ha adottato una variante di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, considerato che di conseguenza sono state introdotte modifiche nella delimitazione delle aree allagabili e degli ambiti di applicazione delle misure di salvaguardia, considerato altresì che tali disposizioni riguardano porzioni di territorio del Municipio 9 ricadenti nell'ambito del torrente Seveso, si chiede al assessore municipale competente e al Presidente della Commissione Ambiente di convocare un incontro con AIPO e con i settori competenti per illustrare il piano complessivo riguardante il torrente Seveso e le misure di salvaguardia introdotte dalla direttiva alluvioni. Sollecita infine una presentazione pubblica del piano di emergenza Seveso con illustrazione delle misure da mettere in atto nei nostri quartieri in caso di alluvioni. Poi una richiesta. Chiedo la convocazione di una commissione dedicata al depuratore di via Guido da Velate. Nei giorni scorsi, nelle aree circostanti il depuratore, è stata segnalata la formazione di odori sgradevoli, causati probabilmente dal malfunzionamento dell'impianto. Si chiede di convocare una seduta della commissione ambiente o eventualmente un sopralluogo in cui il gestore dell'impianto relazioni sulle cause del problema e sulle misure di soluzione messe in atto. Si chiede la presenza dell'assessore di municipio e di informare adeguatamente i cittadini residenti nelle aree circostanti il depuratore. Seconda richiesta. Richiesta di convocazione di una commissione ambiente con ANSA e assessore di municipio. Chiedo sia convocata una commissione ambiente con ANSA e con l'assessore di municipio per trattare i problemi di raccolta dei rifiuti, pulizia stradale e pulizia dei giardini, allo scopo di raccogliere le segnalazioni, individuare le misure da mettere in atto nelle aree di maggior degrado e di concordare gli interventi ad integrazione della campagna di sensibilizzazione Ci sta partita in questo periodo. Infine una segnalazione che riguarda un cartello di corsia riservata apparso in viale Zara all'altezza del numero 40. Sul controviale in direzione nord si annuncia l'istituzione dal prossimo 1 novembre di una corsia riservata. Il cartello non fornisce nessuna indicazione su quali siano i tratti di corsia interessata. Chiedo quindi all'assessore di municipio di informare il consiglio sulle ragioni di attuazione del divieto e di informare adeguatamente la popolazione con l'affissione ai cartelli. Si chiede risposta scritta nei termini di rispetto. Sollecito infine la commissione dedicata alle questioni del rumore che avevo richiesto in sede di presentazione dell'indirizzo, in sede del rispetto consiglio, una commissione che devo fare anche una richiesta scritta dal faccio, però richiede la presenza dei tecnici comunali e degli di tutti i settori che sono competenti alla questione del rumore, che vuol dire sia settore ambiente, settore commercio e altri settori che eventualmente che hanno competenze in queste materie. Grazie.
Grazie Capogruppo Melone. Prego Presidente Lardieri.
Sì, buonasera a tutti. Volevo chiedere se avete ricevuto tutti il documento, il verbale. L'avete ricevuto tutti? Che noi abbiamo fatto la conferenza dei presidenti di municipio e poi abbiamo parlato delle opere triennali, delle opere pubbliche. Allora, sono 80 e passa pagine, quindi io per oggi ero d'accordo con la dottoressa Stefanoni ci mandasse un documento leggibile, perché quello che abbiamo noi, che è scannerizzato, quindi file PDF, non si legge nulla. Sono riuscito ad avere questo che è più leggibile, ha detto che me lo mandava entro stamattina sicuro, non l'ha fatto, gli ho
l'ho sollecitato stasera, se non me lo manda domani mattina vado io in via Bernino, lo vado a prendere, quindi, e ve lo faccio avere a tutti, in modo che ognuno di voi possa leggerlo e possiamo fare tutti insieme una raccolta di segnalazioni, perché non c'è una data impellente, perché entro il 15 noi possiamo raccogliere le cose più vicine a noi, siamo più semplici, noi gliele mandiamo anche con una mail, ci hanno detto non c'è una formalità specifica, anche con una mail possiamo mandarla, poi loro fanno questa cernita, perché abbiamo chiesto quasi tutti, non c'è una chiarezza per individuare puntualmente le opere che sono state fatte, che sono in opera, che sono da terminare. Allora, i tre documenti che poi vi arriveranno, giusto per spiegarci, c'è quello, il libro dei sogni, le opere triennali, dove ci sta tutto e sono indicate tutte le opere che dovrebbero essere fatte. Quella da guardare è 2017. Poi c'è quest'altro documento, dove sono dei colori, quindi indica, sono 2015, 2012, 2013 e 14, 12, 13, 14 e 15, sono le opere che sono state, che sono da terminare, qualcuna è già conclusa, quindi qui dentro c'è proprio lo storico delle opere che ci sono attualmente. E poi c'è un ultimo documento che è un estratto del primo, dove ci sono tutte le opere che riguardano il Consiglio e il Municipio 9 e altre che sono condivise con altri municipi. Quindi io spero domani di mandarlo, ripeto, se no altrimenti vado a prendermelo io direttamente da Rabaiotti. Allora, entro il 15 noi possiamo mandare queste cose, poi va in giunta, dopo la giunta va messo pubblicato all'albo pretorio per 2 mesi. In questi 2 mesi ci è stato detto, sia noi come consiglio di municipio, sia i cittadini, come lo sapete anche voi, possiamo fare le variazioni. Rabaiotti ha fatto una raccomandazione che io ho condiviso: evitiamo di fare il libro dei sogni, perché a fronte di 700-800 milioni normalmente che vengono inseriti qua dentro, più di 200, massimo 250 milioni, il comune non ne stanzia. Quindi cerchiamo di concentrarci, facciamo uno sforzo comune, facciamo un lavoro comune di concentrarci sulle opere che effettivamente vogliamo fare. Non l'ha riportato, e quindi voi non l'avete trovato qui, la mia dichiarazione che avevo fatto già lì, ma questa è una riflessione che voglio condividere anche con voi, così poi c'è risanamento conservativo del plesso scolastico di via Crespi. Nella prima pagina sarebbe 8 milioni. Io ho fatto questa considerazione: 8 milioni più 2 milioni e mezzo che sono sopra per togliere l'amianto nelle scuole, più altre voci, arriviamo a una cifra consistente. Piuttosto che fare un'opera conservativa, la Cassinis, se non erro, è intorno ai 10 milioni, nuova, di sana pianta. Quindi, eventualmente, facciamo una valutazione, se conviene, se la riteniamo strategica, di insistere su un'opera e farla fare di sana pianta, piuttosto che un'operazione conservativa. Secondo me, sprecare tanti soldi è sbagliato. Cioè, vabbè, però lo dovremmo rifare tutta la progettazione, dovremmo fare... Io preferisco che si faccia un po' più tardi, però che abbiamo un prodotto che sia nuovo e non qualcosa di rabberciato, che c'è sempre qualcosa di vecchio dentro. Questa è una semplice riflessione che io ho già chiesto lì, non è stata riportata nel verbale, ma la chiederò ancora. Quindi noi abbiamo fino a 15, fatemela avere, poi c'è la commissione il 10, quindi lo possiamo formalizzare anche il 10 nella commissione, e dal 15 in poi per 2 mesi possiamo eventualmente formulare anche dei progetti, delle linee più precise. Quindi questo è l'unico. Oggi c'è stata anche la commissione paesaggio, per quanto riguarda Novate nulla di nuovo di quello che è venuto, che è stato presentato in una commissione lunedì, mentre per quanto riguarda Sarca non hanno portato la documentazione giusta, quindi l'abbiamo rinviata, quindi non abbiamo fatto nulla.
Grazie Presidente Lardieri. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Consigliera Boselli? È disponibile? Capogruppo De Lorenzo? È finito o no?
Al consigliere Motta, se vuole per iscritto quelle risposte o le basta verbalmente, così lo sentono anche i cittadini, non c'è problema riguardo allo stipendio, alle ore impegnate, come vuole, io non ho problemi. Come vuole lei, se le vuole per iscritto io gliele do per iscritto, non c'è problema. No, no, le volevo dire anche ai cittadini, problemi non ce ne sono, va bene, grazie.
Grazie Presidente. E consigliere Medolago? Grazie. Abbiamo da ratificare tre verbali, il 3, il 4 e il 5, se non ci sono interventi o richieste particolari li do per ratificati. Grazie. Possiamo procedere quindi con l'ordine del giorno. Ordine del giorno a cui si aggiunge la mozione urgente presentata dal consigliere Femminino, che ha raggiunto le firme necessarie per poter essere discussa e quindi verrà dibattuta questa sera. Procediamo quindi con il primo punto all'ordine del giorno. Do la parola.
Sì. Ci arriva la fotocopia della mozione.
Ve la facciamo avere in tempo per la discussione. Adesso procediamo con il primo punto. Dicevo, do la parola al Presidente Cerco, nella cui commissione congiunta con la commissione del Presidente Legramandi è stato dibattuto il punto. Grazie. Prego, Presidente Cerco.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Chiedo scusa per la mia voce quasi completamente afona, ma cercherò comunque di illustrare e su richiesta dei consiglieri anche di leggere integralmente, se avete bisogno di una lettura della delibera al primo punto all'ordine del giorno. Intanto voglio illustrare soprattutto e in particolare per chi non era presente, i pochi commissari che non erano presenti alla commissione di martedì, la struttura del documento che andiamo a discutere e a votare. Riguarda le linee di indirizzo per la concessione gratuita di spazi multiuso e locali scolastici nella disponibilità del Municipio 9. Il documento è strutturato in questo modo. Presenta ovviamente degli indirizzi per i quali ritiene di dover concedere questi spazi e dei criteri, le modalità economiche di concessione, le condizioni vincolanti per la concessione, i periodi di concessione, le priorità ai fini della concessione, un controllo e un rendiconto delle attività che vengono effettuate negli spazi in concessione, la eventualità di sospensione o revoca della concessione e poi le modalità di presentazione della richiesta e di delibera da parte della giunta municipale. Allora, parto dalla ritenuto fondamentale l'opportunità di assicurare alla cittadinanza e da enti associativi o comunque senza finalità di lucro l'opportunità di utilizzare spazi per proprie attività rivolte ai cittadini. Opportuno, in particolare, sostenere ed incentivare attraverso la gratuità della concessione di spazi attività di valenza culturale, sociale ed aggregativa, che siano aperte ai cittadini senza oneri per gli stessi. Importante la diversificazione delle iniziative proposte, sia per i contenuti variegati che per l'offerta rivolta a tutte le fasce di età della cittadinanza, nel rispetto del libero pensiero degli individui. Determinante la promozione, la conoscenza e l'effettivo utilizzo di locali pubblici e di spazi di rilevanza storica e urbanistica del territorio del Municipio 9, evitando che si verifichino periodi di disuso o sottoutilizzo. Opportuno che dette iniziative si inseriscano utilmente nella programmazione delle attività dei CAM e del CAG e, per quanto riguarda i locali scolastici, nelle attività extrascolastiche o in attività che abbiano particolare valenza per il quartiere, evitando sovrapposizioni e studiando una differenziazione rispetto alle attività promosse nei centri a gestione diretta o indiretta del municipio. importante ampliare all'interno dei locali scolastici e fuori dalle ore di lezione l'offerta formativa ed educativa rivolta alla popolazione studentesca, favorendo una collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Fondamentale portare a conoscenza di tutti i cittadini del Municipio 9 la localizzazione degli spazi a disposizione e le attività che vengono svolte all'interno degli stessi. Di realizzare una proposta culturale e sociale dal carattere moderno ed innovativo, pur nel rispetto della tradizione, in accordo con gli indirizzi culturali, sociali, ricreativi e formativi del Municipio 9. Di salvaguardare il diritto delle associazioni e dei cittadini del Municipio 9 di accedere alla concessione di spazi pubblici per attività connesse alle linee di indirizzo municipali, tenendo conto di garantire la più ampia circolazione e rotazione dei soggetti richiedenti. Considerato che le commissioni istruttorie numero 4 e numero 6 si sono riunite congiuntamente in data 4 ottobre 2016, approvando a maggioranza le linee di indirizzo che seguono. Modalità di concessione, si intendono modalità economiche, fattispecie economiche di concessione. Concessione a titolo gratuito. Possono avvenire a condizione che ricorrano contemporaneamente i seguenti presupposti. Qui abbiamo, voglio aggiungere che abbiamo assorbito una richiesta e abbiamo sintetizzato meglio il punto rispetto a quanto scritto, quanto presentato inizialmente in commissione. Che le iniziative siano proposte a tutta la cittadinanza, che il soggetto richiedente svolga attività per la quale l'uso dei locali non preveda alcuna forma di corresponsione da parte dei partecipanti, né prestabilita né a guisa di offerta libera. Che le iniziative siano totalmente rispettose delle linee di indirizzo del Municipio 9. Che l'iniziativa ottenga il patrocinio del Municipio 9. Posso continuare?
Prosegua.
La gratuità inoltre potrà essere concessa anche se la richiesta è formulata da un'associazione o altro organismo iscritto all'albo municipale, a condizione che l'iniziativa ottenga il patrocinio del Municipio 9. Se l'iniziativa venga realizzata con la partecipazione attiva anche sotto forma di contributo economico del Municipio 9 o di altri enti pubblici. In questo ultimo caso sarà comunque necessario acquisire il patrocinio del Municipio 9. Concessione a titolo oneroso a tariffa ridotta. Come vedete abbiamo eliminato rispetto alla commissione la parte relativa alla la tariffa piena, perché comunque non è oggetto di questa discussione. Può essere concessa la tariffa ridotta del 50% qualora i soggetti proponenti non possano ottenere la gratuità, ma siano in possesso di tutti i seguenti requisiti. Che le attività siano realizzate da cittadini residenti nel Municipio 9, oppure da associazioni o altri organismi con sede legale operativa nel Municipio 9. Assenza di finalità lucrative, iniziative rivolte alla cittadinanza senza costi per la partecipazione, che concorrono alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, educativi, ricreativi e sportivi del Municipio 9. La valutazione sull'affidamento degli spazi ad uso gratuito o a tariffa ridotta spetta alla Giunta Municipale, che delibera sulla base di un'analisi delle singole richieste, della durata delle singole concessioni, del tipo di locale in questione e dell'impatto economico in termini di mancati introiti che l'utilizzo di tali spazi comporterebbe. Condizioni vincolanti per la concessione. Ah, scusate, questo è importante, lo leggo. La responsabilità e la gestione degli introiti derivanti dalle concessioni temporanee di aree per orti e locali municipali, come da regolamento dei municipi, saranno affidate al municipio e tali introiti saranno destinati a finanziare iniziative e progetti all'interno del territorio nelle modalità che saranno definite dal municipio con appositi provvedimenti. Condizioni vincolanti per la concessione. La concessione dei locali a titolo gratuito o a tariffa ridotta avviene a valle dell'accettazione da parte del richiedente delle seguenti condizioni. 1. L'associazione, l'ente e il soggetto che ne fa richiesta, d'ora in poi il richiedente, si impegni con dichiarazione scritta ad erogare i servizi e le attività in assoluta gratuità, pena l'immediata revoca della concessione. Il richiedente presenti, qualora volesse rinnovare la concessione degli spazi in questione, oltre alle pratiche previste dai regolamenti comunali e del municipio, un resoconto corredato da numero di utenze e in via preferenziale feedback dei partecipanti, dei progetti avviati in precedenza e per la cui realizzazione dei quali richiede rinnovo di concessione. Diversamente, qualora non vi sia una precedente concessione, si richiede di presentare un piano delle attività di maggior rilievo svolte dal soggetto giuridico ed un progetto relativo all'attività per cui si chiede la concessione, che riporti i seguenti dati: soggetti erogatori dell'attività e loro referenze, tipologia e numero di utenti a cui esse sono rivolte, programma delle attività e quadro economico previsionale dell'iniziativa. Sia dichiarata l'assenza di fini di condizionamento politico elettorale di carattere ideologico e la diffusione di messaggi di ogni genere che possano minare la libertà di pensiero e valori di uguaglianza, democrazia, legalità all'interno delle attività per le quali si richiede la concessione. Il richiedente si impegni nella custodia, nell'ordine, nella sorveglianza e nella pulizia dei locali per i quali richiede l'utilizzo ed unicamente negli orari e nei giorni in cui ha a disposizione gli stessi. Qualora al termine dell'attività svolta i locali non fossero riconsegnati adeguatamente, puliti e ordinati, si provvederà ad addebitare al richiedente la spesa effettuata per la pulizia straordinaria del locale e non verrà concesso allo stesso ulteriore spazio municipale, oppure verrà revocata la concessione ove già disposta. Il richiedente è tenuto a controllare l'idoneità delle sale all'attività per la quale è assegnata la concessione, esonerando l'amministrazione municipale da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'uso dei locali stessi. Anche questo è un punto in aggiunta, numero 7. Il richiedente è tenuto a verificare lo stato di pulizia e ordine degli spazi al momento della presa in consegna degli stessi. Qualora vi fossero rilevanti segni di sporcizia, disordine o problematiche similari, lo stesso è invitato a segnalarlo tempestivamente agli uffici del municipio nella maniera che ritiene più opportuna. Sia dichiarata e verificata la non pericolosità dell'attività nei confronti delle strutture in concessione, la non rumorosità in eccesso rispetto ai limiti secondo le norme vigenti e l'assenza di disturbo della quiete pubblica. Il richiedente offre la sua disponibilità ad ospitare occasionali visite di rappresentanti dell'amministrazione municipale ai fini di una valutazione sul buon proseguimento dell'attività, sulla partecipazione dell'utenza alla stessa e sul rispetto delle condizioni vincolanti ivi esposte. Abbiamo due forme di concessione a livello di tempistiche: la forma continuativa, che comporta la concessione in uso continuativo pur in giorni predeterminati e per un periodo limitato di tempo, che andiamo a leggere dopo. La forma occasionale comporta la concessione in uso di volta in volta per specifiche iniziative dei locali e degli spazi suddetti. La fruizione occasionale non può riguardare un periodo superiore a 3 giorni consecutivi. Quella continuativa non può riguardare un periodo superiore ai 90 giorni cumulati e non consecutivi. I periodi di tempo interessati da 2 successive richieste continuative devono prevedere una interruzione di almeno 30 giorni. Per la tipologia degli spazi scolastici, la Giunta Municipale si riserva di assumere decisioni in deroga sui tempi di concessione in accordo con i consigli d'istituto. Priorità ai fini della concessione. È assegnato titolo di priorità alle attività svolte in collaborazione diretta con il municipio o con altro ente pubblico del territorio dello stesso, alle attività con carattere di totale innovazione contenutistica rispetto a quelle già in essere all'interno degli spazi, alle attività che coinvolgano cittadini con forme di disagio o di emarginazione, alle attività realizzate dagli istituti scolastici per l'ampliamento dell'offerta educativa per gli studenti, ai fruitori e o agli erogatori dell'attività che utilizzino per la prima volta gli spazi in concessione. Controllo e rendiconto delle attività per la concessione. Si istituisce un metodo di rendiconto e di controllo delle attività ai fini di garantire un buon risultato delle stesse e di verificarne gli obiettivi formativi, ricreativi e culturali pur nel rispetto della titolarità dell'iniziativa da parte del richiedente, secondo 2 modalità non mutuamente esclusive. 1. Le commissioni istruttorie municipali competenti hanno la facoltà, qui c'è anche una modifica, di convocare, qualora si ritenesse opportuno in forma di audizione, i referenti delle associazioni, degli enti o dei soggetti che hanno ottenuto le concessioni, o in alternativa di svolgere commissioni itineranti presso i locali offerti in concessione per la verifica e la conoscenza sul campo delle attività in questione. Ogni associazione, ente o soggetto privato che ha ottenuto la concessione è tenuto a presentare entro 40 giorni dal termine dell'attività negli spazi in questione un report contenente numero di utenti complessivamente coinvolti, rendiconto economico delle attività svolte, documento in forma di questionario contenente feedback dei partecipanti formulato dal richiedente stesso. Ai fini di informare, questa è un'aggiunta, correttamente i fruitori delle attività offerte dalle associazioni e svolte negli spazi multiuso e nei locali scolastici, il Municipio 9 disporrà le stesse obbligo di affissione di un avviso informativo che dovrà essere ben visibile all'ingresso del locale. Detto avviso dovrà riportare le informazioni relative alle condizioni di accesso dei fruitori, i quali potranno essere informati preventivamente su eventuali tariffe di ingresso e iscrizioni richieste dalle associazioni. Tale avviso informativo verrà rilasciato al momento della concessione da parte degli uffici del municipio, a seconda della modalità a loro assegnata. Sospensione temporanea o revoca. È prevista una sospensione temporanea dell'efficacia della concessione, laddove sia indispensabile utilizzare gli spazi nei giorni e negli orari di concessione, per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse generale non altrimenti programmabili, o per problematiche tecnico-manutentive della struttura degli impianti ed attrezzature already presenti. È prevista inoltre la revoca, laddove si presenti l'inagibilità della struttura nella quale l'attività viene svolta, o in alternativa laddove si verifichi la violazione di una o più condizioni di cui al paragrafo condizioni vincolanti, o difformità relative ad eventuali corresponsioni economiche richieste per la fruizione dell'attività, non dichiarate tramite l'avviso informativo. Modalità di presentazione della richiesta. La richiesta di concessione relativa agli spazi va presentata in bollo 20 giorni prima dell'inizio dell'attività in questione, agli uffici del protocollo del Municipio 9 o tramite raccomandata o secondo le modalità espresse sul portale internet del Municipio. La richiesta di concessione relativa agli spazi all'interno di edifici scolastici di ogni tipo va presentata secondo le stesse modalità descritte nella casistica precedente, dopo aver ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio d'Istituto sulla disponibilità dei locali per la realizzazione dell'attività. Modalità e tempistiche di responso da parte della Giunta Municipale. La Giunta Municipale valuterà di volta in volta tutte le richieste di gratuità che pervengono al Municipio, sia per le concessioni di spazi pubblici multiuso che di locali scolastici. Nelle delibere di concessione di spazio multiuso e locale scolastico a titolo gratuito a tariffa ridotta, deve essere indicata la seguente espressione: per le attività svolte negli spazi concessi gratuitamente non è possibile richiedere ai partecipanti alcuna corresponsione economica, neanche sotto forma di libera contribuzione. La Giunta Municipale, esaminata la richiesta, verificato il rispetto delle condizioni, delle scadenze e delle procedure relative alle concessioni, delibera entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda protocollata la concessione degli spazi richiesti, con accoglimento totale o parziale. Nel solo caso di spazi richiesti all'interno di edifici scolastici, la Giunta Municipale è tenuta ad attenersi alla delibera del Consiglio d'Istituto sulla disponibilità degli spazi, mantenendo comunque la titolarità della scelta e di delibera a seguito dell'esame di correttezza della richiesta rispetto dei vincoli e delle linee generali di indirizzo sopra esposte. L'eventuale responso di accoglimento parziale o non accoglimento della richiesta dovrà essere motivato. Delibera di approvare le linee di indirizzo per la concessione gratuita a tariffa ridotta di spazi multiuso e locali scolastici, riportate in premessa. Di dare atto che le presenti linee di indirizzo sono di carattere sperimentale e sono da ritenersi efficaci a far tempo dall'esecutività del presente provvedimento per tutte le richieste di concessione, ancorché già pervenute, per le quali non sia già stato approvato il relativo provvedimento dirigenziale di concessione. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 del regolamento dei municipi. Grazie.
Grazie Presidente Cerqua. Non è iscritto a parlare nessuno. E si è iscritto a parlare il consigliere Medolago. Medolago.
Grazie vice consigliere. Io volevo evidenziare solo una cosa alla luce di quanto ha letto il presidente Cerqua. Volevo ricordare che in alcuni casi è stata data la possibilità all'allora consiglio di zona e penso anche all'attuale municipio, di assegnare in concessione a titolo gratuito ad associazione degli spazi multiuso. E quindi io invito l'assessore competente a tenere in considerazione ancora questa delibera che è stata fatta nel 2015, ma non era nient'altro che la ripetizione di una delibera fatta nel 2007. Quindi, siccome certi ambienti, indipendentemente dalla necessità che hanno nel mantenersi, sono dei veri punti di riferimento e di aggregazione della cittadinanza, io invito caldamente, al fine di mantenere questi riferimenti, a un ripensamento caso per caso, di valutare appunto la possibilità di concedere a titolo gratuito questi spazi. Dopodiché volevo dire qualcosa anche a riguardo delle palestre, che indipendentemente dall'interrogazione che avevo fatto prima. Come molti di voi sanno, in certi casi le palestre sono ubicate all'interno del plesso scolastico e gli spazi vengono concessi dai consigli di istituto se è garantita la presenza e la sorveglianza di personale comunale. Quindi io so quasi per certo, non sono abituato ad esprimere certezze, che ci sono dei casi in cui questa certezza non esiste, tanto per essere chiaro. Quindi quello che io chiedo è di valutare effettivamente questa possibilità, ed è anche per questo che mi sono permesso di chiedere quanto indicato nella mia precedente interrogazione. Concludo questo intervento invitando caldamente ancora una volta l'assessore competente a valutare la concessione gratuita dello spazio di via Enna. Ringrazio.
Grazie consigliere Medolago, prego consigliera Senesi.
Grazie Presidente. Mi associo alla votazione del consigliere Medolago sul ripensamento rispetto alla singola specifica questione riguardo alla situazione auto, che svolge da anni un importantissimo ruolo sociale sul nostro territorio. Io volevo fare delle domande proprio tecniche per sapere, perché siamo passati dal consiglio al municipio, se il primo pezzo, quando parla di concessione a titolo gratuito, la gratuità inoltre può essere concessa anche se la richiesta è formata da un'associazione o un altro organismo iscritta all'albo municipale, a condizione che ottenga il patrocinio nel municipio 9. Ecco, in questa circostanza il patrocinio può essere dato a realtà che chiedono un semplice contributo di sostegno alla realtà associativa, per non un corrispettivo per un'attività, ma un semplice contributo di sostegno all'associazione. Il patrocinio gratuito può essere dato in una condizione di questo genere, oppure la gratuità può essere data nel momento in cui il municipio 9 concede un contributo ad una progettualità semestrale dell'associazione, cioè un progetto di attività psicomotoria di 6 mesi, e il municipio 9 dà un piccolo sostegno, un contributo. In questo caso il locale può essere dato a titolo gratuito. Questo avveniva quando nella passata consigliatura, quando davamo il contributo, poteva essere richiesta una piccola partecipazione economica da parte dei partecipanti ai corsi. Quindi questa potrebbe essere una soluzione, quindi volevo sapere sia nel caso del patrocinio gratuito che nel caso del contributo. Grazie.
Grazie consigliera Senesi, prego consigliera Meloni. Capogruppo Melone.
Grazie Presidente. In
anch'io una richiesta, vorrei sapere quali sono le condizioni e i criteri con i quali viene concesso il patrocinio del municipio.
Grazie consigliera Melone. Consigliera Melone, mi perdoni, il direttore chiede se può ripetere la sua domanda. Grazie. Ditemi voi, se vuole intervenire l'assessore, se no se vuole intervenire il direttore. Prego quindi intanto la parola all'assessore Pellegrini.
Grazie. Io intervengo per quanto sono stato coinvolto dal collega Medolago e dal collega Sinesi riguardo il caldeggiare chiaramente la volontà di scelta o di discrezionalità da parte mia o della Giunta per questa associazione che questa sera ha scritto e noi ringraziamo per il grande lavoro, e nessuno ha mai voluto inserire nel merito del grande lavoro di questa associazione del quartiere. Qui la questione è un'altra, e adesso non vedo i rappresentanti che noi abbiamo incontrato 15 giorni fa, con cui abbiamo spiegato i motivi per cui non si poteva intervenire su una richiesta che non osservava le vigenti determine, e insieme ai responsabili di questa associazione Hauser abbiamo dettagliato in maniera molto chiara ed esaustiva i motivi per cui per legge non è possibile, per normativa non era possibile comunque affidare il locale in modalità gratuita, proprio perché non era coerente la modalità di erogazione del servizio alle normative presenti. Quindi devo dire che anche la responsabile che era presente al colloquio aveva compreso benissimo questa situazione, anche perché mi è stato dettagliato tutto il modus operandi, che chiaramente non è, ripeto, in coerenza con il principio di gratuità di questo servizio. Quindi io dico, per me non è possibile, personalmente comprendo le ragioni, ma facendo dei conti senza entrare nel dettaglio mi sembra difficile che non possano continuare, per quanto ho io delle informazioni su tra virgolette tariffe ed altro, comunque utilizzate per l'erogazione del servizio. Questo non significa che questa associazione non possa continuare a fare questa attività in una maniera diversa, perché così è possibile per l'attività continuare a chiedere un piccolo compenso che non è esagerato, ma non rientra purtroppo, devo dire, ahimè, nella modalità di assegnazione di questi spazi. Lo dico con dispiacere, ma purtroppo quello che è stato fatto negli anni probabilmente non ha osservato in maniera così letteraria la normativa che è qua, letterale, che ho qua davanti, e cito chiaramente un punto che è proprio specifico della concessione a titolo gratuito. Parla chiaro dove si dice la concessione a titolo gratuito, punto 11, articolo 11.1, dice la determina dirigenziale di concessione gratuita rilasciata a condizione che il soggetto richiedente soddisfi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: A, sia un'associazione, comitato o altro organismo iscritto all'albo zonale; B, svolga un'attività per la quale l'uso dei locali non preveda alcuna forma di corresponsione da parte dei partecipanti; mi fermo qui perché mi è stato detto in maniera molto onesta e chiara che l'associazione prende, quindi acquisisce del denaro e chiaramente non rilasciando nessuna ricevuta, ma io mi devo fermare quindi a osservare questo tipo di situazioni. Però questa delibera introduce un altro modo, un'altra modalità che spero sia possibile per l'associazione, quella dello della tariffa ridotta, che potrà comunque dare la possibilità di esercitare normalmente, poi chiedendo anche una copertura del costo delle attività. Purtroppo non posso fare un'eccezione per una questione che mi mette in profonda difficoltà, pur sapendo la bontà delle attività svolte. Però dico, noi abbiamo appunto pensato di, con coraggio anche, perché è giusto anche metter mano a delle attività, delle situazioni che venivano svolte in maniera non coerente, quindi a volte bisogna anche per rispetto anche alle normative, per rispetto alle persone che forse magari sono inconsapevolmente hanno sempre aiutato e corrisposto delle cifre, non dico in maniera negativa, nel senso che io posso comprendere che c'è un servizio a un prezzo calmierato che viene fatto e quindi va a beneficio della comunità, ma io però mi devo anche prendere l'onere e l'onore di entrare nel dettaglio delle normative e di rispettarle. Quindi da qui nasce proprio l'esigenza di partire con queste linee di indirizzo per la concessione gratuita degli spazi e di fare un bel lavoro, un lavoro importante che è stato steso dal Presidente Cerchia, insieme in congiunta con il Presidente Legramandi e l'Assessore Giovanati, che con tanta fatica e con il supporto anche dell'opposizione che in commissione ha dato anche il loro piccolo apporto, quindi anche la condivisione che spero avverrà questa sera, non posso dire altro, io mi rimetto a questa delibera e poi se l'associazione ripresenterà la domanda e rivedrà la modalità dell'erogazione, quindi nessuno vieta assolutamente di rivedere e di rispettare la delibera che è in essere, che sarà in essere, noi saremo ben felici di concedere gratuitamente lo spazio, ancor di più un'associazione che merita di utilizzarlo nei modi e nei metodi previsti. Grazie.
Grazie Assessore Pellegrini. Prego Capogruppo Sesso.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Faccio anzitutto una premessa. L'oggetto di questa discussione, il titolo è Linee di indirizzo per la concessione gratuita di spazi multiuso e locali scolastici. Specifico meglio, quando si parla di linee di indirizzo si indicano dei criteri che riguardano tutti i soggetti che sul territorio del Municipio 9 possono presentare richiesta a questa istituzione di ottenere la concessione gratuita degli spazi gratuiti, degli spazi pubblici. Quindi è veramente disdicevole che si associ a una discussione di questo tipo una discussione sull'attività di una specifica associazione. Significa che discussione che adesso facciamo su queste linee di indirizzo non va a misurarsi per garantire tutti i diritti che le associazioni hanno, ma sul fatto che una specifica associazione debba fare un lavoro o non debba farlo, non è il modo corretto. Poi, per quanto diceva la collega Senesi sulla richiesta del patrocinio del municipio, sulla richiesta dello spazio pubblico e sulla richiesta del contributo, A mio parere sono tre cose che possono essere distintamente separate oppure anche coincidere. La stessa associazione può chiedere in municipio il patrocinio, può chiedere lo spazio pubblico ed eventualmente presentare un progetto e quindi chiedere un contributo al presidente. Secondo me le tre cose possono stare insieme. Quindi, poi sulla modalità di erogazione del servizio, che eventualmente il presidente o il direttore mi risponderanno nel merito. Poi altra cosa. Scusate. Il municipio. Eventualmente richiedo il tempo dopo.
Sì, le ridarò la parola, non si preoccupi, capogruppo Sasso. Prego l'assessore Giovanati.
No, io volevo solo rapportare quello che ha detto l'assessore Pellegrini, che il diniego della concessione gratuita ad Hauser non è stata fatta per la non riconoscenza del valore sociale dell'attività stessa, ma noi nel momento in cui diamo in concessione uno spazio ci dobbiamo attenere a criteri che sono sopra di noi, dettati dalla norma, in quanto la norma richiede che per la concessione gratuita i fruitori non diano non sia richiesto da parte dell'organizzatore alcun contributo da parte dei fruitori, tanto che se Hauser vi offrisse questa attività, tutte le attività che voi avete descritto in modo gratuito a voi utenti, lei, come anche in base alle linee di indirizzo stabilite e come comunque era già vigente precedentemente, potrebbe ottenere la concessione gratuita dello spazio.
Grazie assessore Giovanati. Deve concludere il suo intervento, va bene, prego consigliere Sasso. La invito però a non utilizzare chiaramente tutti i 5 minuti.
No,
per cercare
brevissimo,
di essere,
come lei sa. Allora, riformula la mia richiesta al presidente del municipio, al direttore di settore, su capire se le tre cose, patrocinio, spazio gratuito ed eventualmente finanziamento sul progetto, possono andare tutte e tre insieme. Seconda cosa, se cambiasse la modalità di percezione delle donazioni, nel senso che l'associazione fa il suo servizio gratuitamente e chi vuole, i cittadini di tutto il municipio, di tutta Milano, in separata sede, all'associazione rivolgono le donazioni che vogliono, non ci sono motivazioni ostative. Grazie.
Consigliera Sinesi, vorrei fare una premessa: se non ha domande specifiche per il direttore, vorrei dargli la parola per fare avere una risposta.
Io che non mi è stata data risposta alle domande fatte, quindi allora se mi
risponderà... Quindi posso dare la parola al direttore di settore, grazie.
Buonasera a tutti. Allora, provo a fare un ragionamento un po' veloce su quelli che sono i prodotti, gli strumenti che il comune ha, il municipio ha, rispetto a e che sono strumentali poi a concedere l'utilizzo dei locali. È necessario fare una premessa di questo tipo. Allora, i patrocini municipali possono essere concessi sulla scorta di quella disposizione della deliberazione di consiglio comunale, di giunta comunale, che stabilisce quelli che sono i criteri. Quindi abbiamo una regolamentazione per la concessione dei patrocini. Mi sembra che questa delibera proponga di associare la concessione gratuita alla concessione del patrocinio. Quindi ci si può riferire a quella delibera per capire quali sono i criteri. Sono state già fatte delle delibere di giunta municipale per la concessione dei patrocini e quindi si può capire quali sono le regolamenti. Per quanto riguarda il contributo è sostanzialmente un patrocinio oneroso, quindi di fatto è un patrocinio che prevede una corresponsione economica, quindi va da sé che rientra in questa categoria. La terza è quella del finanziamento del progetto. Chiaramente se c'è l'affidamento di un servizio che prevede l'utilizzo dello spazio, a sua volta la concessione dello spazio può essere gratuita, ma perché è una clausola di tipo contrattuale. Quindi sono tre cose che possono starci tutte allo stesso modo. Non sullo stesso progetto, perché se è diciamo che se è un contributo, di fatto c'è anche il patrocinio. Se c'è il contributo c'è anche il patrocinio, sostanzialmente, perché abbiamo detto che è un'iniziativa di un terzo. Se c'è invece il finanziamento di un terzo, intendo come affidamento di un servizio, l'ex MAP per dircela male, sostanzialmente, allora sì, si può inserire nel contratto che vi sia anche nell'oggetto del contratto l'utilizzo dello spazio, che a quel punto è verosimilmente gratuito, perché a quel punto l'iniziativa diventa della zona. Diversamente, cioè non vedo altre modalità all'interno di questa delibera se non la possibilità della tariffa ridotta, mi sembra di aver capito, che non presuppone necessariamente il patrocinio, ma che indica altre caratteristiche che poi sono state descritte prima. Quindi diciamo che, riepilogando, il patrocinio può essere concesso in coerenza con le deliberazioni della giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi che sono già stati approvati dal Consiglio, dalla giunta, e quindi d'ora in poi si potrà prevedere se l'iniziativa deve essere realizzata all'interno di uno spazio multiuso, che abbinato alla concessione del patrocinio ci sia anche la concessione gratuita dello spazio. Diversamente si potrà prevedere che in occasione della concessione di un contributo, che a sua volta deve essere coerente con le linee di indirizzo già approvate dal Consiglio, sia dal punto di vista del contenuto dell'attività, sia dal punto di vista della individuazione percentuale delle risorse che avete già deliberato, anche in quel caso si potrà prevedere la concessione gratuita dello spazio, fatto salvo il principio generale che è stato proposto da questa delibera, che comunque le attività non debbano presupporre, mi sembra di aver capito, no? La corresponsione economica o la contribuzione da parte degli utenti, quindi devono essere totalmente libere e totalmente fruibili da parte degli utenti. E poi c'è la fattispecie della intermedia, della tariffa, la tariffa ridotta al 50%, che rimane identica dal punto di vista dell'impostazione generale, al di là dell'unica differenza, che è rappresentata dal fatto che non è necessario, mi sembra, il patrocinio. Mi sembra di averla un po' riassunta. No? Okay. Sì, sì, prego, perché credo sia utile anche per evitare.
Singolo patrocinio. Possono essere patrocinate quindi attività che chiedono una. Appunto, no, perché facciamo chiarezza su questo, perché lei parlava di abbinare patrocinio e gratuità.
Chiarissimo. Allora, il patrocinio in quanto tale, potreste, se avete voglia e tempo, c'è una delibera del Consiglio della Giunta Comunale che stabilisce quali sono le modalità di concessione del patrocinio. E vedrete che si scopriranno delle cose inaspettate, nel senso che il vecchio Consiglio di zona era abituato a interpretare il patrocinio con una disciplina molto restrittiva, che derivava da un vecchio regolamento. Sì, sì, assolutamente. Ma ci sta, perché poi abbiamo anche l'occasione di approfondire l'altro aspetto. Il Consiglio di zona doveva riferirsi esclusivamente a quel famoso articolo 12 del regolamento del decentramento, che diceva che la concessione di patrocini poteva avvenire solo verso associazioni. Okay? Questa era una disciplina particolarmente restrittiva, che andava a limitare notevolmente la possibilità di erogazione del patrocinio da parte dei consigli di zona, quando invece l'intero comune di Milano, e quindi gli altri settori, il settore cultura, il settore spettacolo, potevano avvalersi viceversa di una disciplina che era molto più ampia, che derivava dalla deliberazione della giunta comunale. Essendo stato abrogato il regolamento del decentramento, ed essendo stato abrogato quindi anche l'articolo 12, non essendo previsto da nessun'altra parte all'interno del regolamento questo tipo di vincolo, del regolamento dei municipi, va da sé che a questo punto questi sbarramenti sono cessati, e quindi anche i municipi finalmente possono riferirsi, come tutti gli altri settori dell'amministrazione, a quella stessa disciplina molto più ampia, che è quella tipica di quella famosa delibera, che mi pare che sia la 1205 del 2012, non vorrei dire cavolate. Questo sicuramente è un vantaggio rispetto a prima, E questa delibera, vedrete, che presuppone anche la possibilità di concedere patrocini ad attività e iniziative che non siano necessariamente gratuite. Okay? Perché il patrocinio di fatto non è altro che la facoltà del soggetto organizzatore di realizzare un'iniziativa in proprio, come dire, anche presupponendo un pagamento. Ora, questo è il ragionamento sui patrocini, quindi se dovesse arrivare una associazione che intende realizzare un'iniziativa anche a pagamento, può tranquillamente avere il patrocinio. Qua però si parla di un'altra cosa, qua si parla di un patrocinio abbinato a una concessione di tipo gratuito. Allora a questo punto cosa succede? Che i due strumenti sono abbinabili solo se quel patrocinio prevede anche un'attività di tipo gratuito. Quindi il patrocinio è una condizione necessaria per poter ottenere la concessione di tipo gratuito, ma non è una condizione sufficiente, ok? Per poter pretenderla, perché se l'attività per la quale è stato concesso il patrocinio non è di tipo gratuito, di fatto fa cadere uno dei requisiti essenziali affinché si possa accedere alla gratuità. Non so se sono stato chiaro. Perfetto, per evitare equivoci in futuro. Poi, il contributo di fatto è un'evoluzione del patrocinio, perché il contributo, come sapete, una volta veniva chiamato anche patrocinio oneroso, quindi deve, da un certo punto di vista, discendere dalle medesime regolamentazioni, può presupporre sì un contributo economico da parte del municipio per la realizzazione dell'iniziativa, ma a quel punto può a sua volta arrivare a concedere, a determinare la concessione gratuita dello spazio solo se anche lì l'attività è gratuita, perché quella diventa una disciplina specifica ed ulteriore che è finalizzata alla concessione dello spazio.
Grazie al direttore. Consigliere Medolago deve intervenire per...
Io volevo fare un intervento per una dichiarazione anche di voto finale.
Per dichiarazione di voto, quindi. Sì. Va bene, prego.
Allora, io volevo ulteriormente segnalare che anche in passato, nonostante che esistessero ancora le regole per la concessione gratuita, era stato concesso la gratuità dei locali. Però io adesso vorrei smettere di parlare dell'Auser, anche se è una cosa importante. E quindi la chiudo qui. Questa concessione a titolo gratuito, volevo concludere appunto, è siglata da figure competenti nell'ambito dell'allora consiglio di zona. Quindi se non si poteva fare, non si sarebbe fatto. Allora, io per quello che ho detto prima, e perché non è il caso, non ho avendo avuto ovviamente le risposte, perché la mia interrogazione era di questa sera, volevo dire che per quanto riguarda la votazione io mi asterrò. Volevo concludere in base a quello che aveva detto il direttore. Sì, penso di farlo. Praticamente, quindi se l'associazione chiede un contributo con patrocinio, lei può chiedere i soldi. Detto papale papale. Può chiedere un contributo all'utente.
Mi perdoni, ma era intervenuto per dichiarazione di voto, non per
detto,
porre questioni.
L'ho detto. Va bene, allora non risponda.
Però.
No, non voglio rispondere. No, Presidente, sta zitto. Va bene, io l'ho detto, quindi non voglio la risposta. A differenza di cose passate, che voi vi ricordate, che le risposte venivano date lo stesso. Comunque io, siccome sono uno scrupoloso, non voglio la risposta.
Vi ho solo sottolineato che lei era intervenuto per dichiarazione di voto.
Ha fatto bene.
Se ritiene indispensabile una risposta per maturare diversamente anche il suo voto,
no, io non dipende.
Meglio chiarire prima di andare al voto, può essere utile anche per altri. Non volevo essere una volontà di censura, ma semplicemente lei mi chiede una cosa, io le do la parola per quello. Se vuole qualcos'altro, liberissimo di chiedermelo, e avrei potuto comunque concedergli eventualmente l'accesso alla parola.
Allora,
perciò nei successivi interventi, se vuole intervenire per un motivo, non abbia timore a farlo e chieda pure. Grazie. Adesso avrà la risposta.
Mi rimetto alla sua gentile concessione.
Allora, nel caso in cui avvenga una richiesta di patrocinio tipo di contributo, quindi di patrocinio oneroso, patrocinio con contributo, e l'attività si svolga all'interno di uno spazio multiuso. E questa attività non preveda una contribuzione da parte degli utenti, allora, leggendo questa delibera, da direttore di settore intendo che la concessione debba ritenersi non a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, in particolare a titolo oneroso a tariffa piena. Questo cosa significa dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico mi aspetto che quella stessa associazione potrà, per esempio, esibire una spesa presunta, faccio un esempio, di 1000 euro e potrà anche inserire all'interno della propria rendicontazione delle voci di entrata, ad esempio di 200 euro, che magari provengono dagli introiti che derivano proprio dalla contribuzione degli utenti, perché non è vietato, perché un contributo di fatto è una forma attraverso la quale un ente pubblico dà una sovvenzione a un soggetto che già realizza un evento e che non necessariamente deve essere a titolo gratuito, comunque si deve comunque autosostenere, quindi potrebbero esserci contributi che derivano da aiuti da parte di altri enti, che arrivano da contributi da parte degli stessi utilizzatori. L'importante è la regola generale, è che il contributo concesso dal municipio non sia mai superiore all'80% del costo complessivo e che ovviamente gli stessi, le stesse attività o le stesse voci di spesa che vengono finanziate con il contributo del municipio non siano già state oggetto di finanziamenti da parte di altri soggetti, quindi per questo ci sono delle altre forme di dichiarazione. Però non è vietato il principio per cui un'iniziativa finanziata con contributo o patrocinata sia a pagamento. Ci sta tutto, l'importante è saperlo, perché poi quando ci sono le comunicazioni è giusto che il cittadino sappia che il municipio ha deciso di mettere il proprio logo su un'iniziativa sapendo anche che era a pagamento, o almeno lo sa. Diverso è quello che è l'altro mondo di ciò che una volta veniva chiamato MAP o di ciò che noi adesso in futuro chiameremo servizi, perché lì stiamo parlando di iniziative che verranno finanziate completamente dal municipio e che necessariamente presuppongono la libera fruizione e la gratuità per tutti i cittadini.
Direttore, consigliera Senese, anche lei già intervenuta, vuole intervenire a che titolo? Non ho ben capito, mi perdoni, accitata da Sasso. Attendo un secondo che forse si dà la parola, scusami.
Appunto, dicevo, dico assolutamente fuori polemica, anzi ringrazio per l'esaustiva spiegazione del direttore. Mi sembra che questa sia stata invece l'occasione per un chiarimento fondamentale. È fondamentale per noi consiglieri, per la giunta e per i cittadini presenti, e anche per comprendere la logica stessa del documento che qui è stato prodotto. Quindi calare nel concreto una delibera non significa voler fare un favoritismo, ma significa contestualizzare e comprendere quelle che possono essere le sfide che di volta in volta il consiglio si trova a dover affrontare, proprio a memoria di un'esperienza pregressa, proprio perché sono cambiate le normative e il contributo, per esempio, ha sempre presupposto una contemporaneità del sostegno privato e di quello pubblico. Il patrocinio invece prima non lo permetteva e oggi veniamo a sapere che questo può essere, quindi è un'attività di questo municipio abbinare il patrocinio alla concessione gratuita, poteva benissimo essere diversamente, quindi è una scelta che state facendo voi. Lo dico perché la mia premessa su Hauser era ben separata, l'auspicio era di trovare una soluzione su Hauser e il secondo era di metodo. non vorrei che venisse fatta confusione riguardo al mio intervento. Grazie.
Grazie consigliera Senesi. Consigliera Melone.
Una questione di metodo e di obiettivi che seguiamo con il regolamento. I regolamenti devono essere poi uno strumento che ci permettono di raggiungere degli obiettivi. Il fatto di avere degli spazi pubblici vuol dire che noi abbiamo investito nel corso del tempo del denaro per realizzare questi spazi. Milioni di euro sono stati impegnati, i cittadini sono stati impegnati, sono state realizzate le scuole, i campi. Questi spazi sono spesso sottoutilizzati e quindi vuol dire che c'è uno spreco. Questi spazi sono utilizzati e c'è domanda di socialità, di attività che fanno sicurezza, di attività che permettono la frequentazione di questi spazi, permettono agli anziani di uscire, permettono ai giovani di fare dello sport nelle scuole dove si trovano, e questo dovrebbe essere raggiunto. Allora, mi è piaciuta questa spiegazione dei regolamenti, però bisogna trovare il modo perché le persone possano frequentare gli spazi possono essere vissuti e si possa concedere alle attività che fanno socialità, che fanno benessere, perché se abbiamo degli anziani che vanno in palestra, fanno la ginnastica, vuol dire un costo in meno per la sanità pubblica, vuol dire un risparmio. Quindi noi dovremmo in qualsiasi modo favorire questa attività. Non possiamo dare la concessione gratuita dello spazio, diamo un contributo tale per cui lo spazio sia automaticamente gratuito. Però dobbiamo trovare il modo perché queste cose si possano fare, non perché queste cose non vengano fatte. Per questo io mi trovo in totale disaccordo sul modo in cui è stato presentato il regolamento e sugli effetti che può avere, al di là del caso specifico.
Grazie, prego la parola al Presidente Cerco per le repliche.
Sì, io raccolgo con piacere comunque il dibattito costruttivo, però volevo precisare che infatti noi nulla in contrario abbiamo al fatto di allargare il più possibile, come da premessa, dove leggete ritenuto, la fruizione di questi spazi, nello specifico di spazi sottoutilizzati, a tutta la cittadinanza. Il problema centrale che poi ha occupato la maggior parte del nostro dibattito è la questione della tariffazione, come ci si poteva aspettare. Ma il fatto di imporre una tariffa nel momento in cui viene chiesta una corresponsione economica per l'attività, che non è una corresponsione economica a titolo anche a guisa di offerta libera, ma non esclude il fatto che poi uno privatamente possa finanziare un'associazione, si parla nello specifico dell'attività in questione. Io non vedo cosa ci sia, quale sia il problema a definire comunque un criterio di tariffazione relativamente ad attività per cui viene richiesto un contributo. Questo è quello, con questo credo di poter rispondere sia al capogruppo Melone che agli altri consiglieri intervenuti. Grazie.
Grazie Presidente Cerqua. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione. No, fermiamoci, fermati lì. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. Ventun favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti. Scusate, continuo ad avere difficoltà a vedere il numero dei votanti. La delibera è così approvata. Votiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. Un favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Parere relativo al recupero del sottotetto in via privata Sagunto 9. La parola al presidente Rancati. Grazie.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la richiesta di parere pervenuta alla Commissione urbanistica relativo all'intervento di recupero abitativo di sottotetto, precisamente per l'intervento prevede la creazione di 3 abbaini al fine di garantire una corretta illuminazione ed aereazione del locale. Tali abbaini sono previsti in modo tale che affaccino sulle 3 falde della copertura, prevedendo che se in un secondo momento l'unità contigua, trattandosi di villa bifamiliare, volesse procedere ad un intervento simile, si potessero mantenere le armonie architettoniche tipiche di una villa bifamiliare. La mia relazione è quello che... L'intervento è previsto su un'unità bifamiliare censita dal piano generale del territorio come quartiere della città giardino. Quindi si sono previsti gli abbaini in quanto un innalzamento della gronda o una modifica alle falde non sarebbe stato concesso dal vigente strumento urbanistico comunale. Gli abbaini sono costruiti in muratura, in continuità cromatica con l'edificio sottostante. Le falde degli abbaini e le coperture saranno realizzate con le stesse tegole della copertura esistente e con le stesse finiture, strutture e linee. L'intervento di recupero del sottotetto sarà abbinato ad una manutenzione straordinaria della copertura al fine di migliorare la prestazione energetica della copertura stessa. Nella parte retrostante, affacciante a sud-ovest, si creerà anche un terrazzo tasca al fine di recuperare la parte della falda con un'altezza inferiore al limite consentito per la creazione di spazi abitativi. Gli infissi degli abbaini seguiranno l'estetica degli infissi esistenti. Gli abbaini stessi sono stati creati in dimensioni tali da mantenere un rapporto armonioso di facciata e un buon rapporto vuoti pieni di prospetti. La Commissione, esaminata la pratica edilizia, ha ritenuto tale intervento non impattante con gli edifici dell'area circostante e pertanto ha espresso parere favorevole a maggioranza. Questo è il parere espresso dalla Commissione durante le...
Grazie Presidente Rancati. Prego, consigliera Capogruppo Meloni.
Sì, nella documentazione che noi abbiamo non c'è solamente il Consiglio delibera, ma non ci sono le altre pagine del testo. Non so che fine abbiano fatto.
La delibera che noi andiamo a approvare è semplicemente il parere favorevole. Questa era una relazione che ha ritenuto di voler fare il Presidente in aggiunta a quello che è la delibera. Il testo della delibera che andiamo a votare è questo, è semplicemente il parere favorevole. Però deve intervenire il Presidente Rancati? Prego, la parola.
Scusate, l'abbiamo vista insieme la pratica edilizia, è stata vista, ognuno ha fatto i suoi commenti, c'è un verbale dove alla fine tutti hanno espresso parere favorevole a maggioranza. Io a distanza di una settimana ho riletto una mia sintesi di questa della commissione. Questo è quanto voglio dire.
Se non ci sono ulteriori interventi, mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 25 favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti. La delibera è approvata. Quindi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che si è aggiunto, ovvero la mozione urgente presentata dal vicepresidente Femminino. A lei la parola, prego.
Avendo già letto, diciamo, la mozione urgente, e comunque tutti i consiglieri adesso sono in possesso del testo della mozione, mi fermo qua per sentire, diciamo, le opinioni di tutti i consiglieri, e ancora una volta auspico che sia votata da tutti.
Grazie vicepresidente Femminino, prego la parola al capogruppo Indovino.
Ancora una volta in quest'aula, quando si parla di sicurezza, sembra che, come dire, il ruolo di consigliere delle commissioni sia assolutamente inutile, aleatorio, e si continua ad andare a mozioni presentate dalla maggioranza, che ricordo sempre mi insegnava la loro opposizione che quando si è maggioranza le mozioni non si dovrebbero fare, perché bisognerebbe elaborare dei contenuti, discutere all'interno delle commissioni, analizzare i problemi. E invece ci ritroviamo oggi, posto che non credo che l'assessore Rozza abbia, come dire, nel riportato della sua citazione scritto l'articolo lo con l'H, diciamo, ma questo è transeat. A parte questo, e che Cobobos invece era Cabobo, però al di là, diciamo, delle sviste, dei refusi che a tutti possono capitare, il problema è, e mi domando, che senso ha convocare una commissione lunedì prossimo in cui dobbiamo discutere della riorganizzazione delle forze di polizia locale, quindi in cui elaborare dei dati, capire quanti agenti di polizia municipale ci sono all'interno della zona 9, quanti ce ne sono nel comando di via Livigno, quanti nel comando di via Passerini, quanti lavorano all'interno degli uffici e quanti invece stanno in strada. E non si può presentare una mozione così. Io non sono né pregiudizialmente a favore né pregiudizialmente contro la chiusura di via Passerini. Bisogna capire cosa comporta. Perché se è all'interno di una riorganizzazione complessiva delle forze di polizia municipale, all'interno di una discussione che andrà fatta con i sindacati sulla tipologia del contratto, sulle ore che dovranno fare di notte, su una maggiore presenza sul territorio in ore in cui adesso non c'è la possibilità di vedere la presenza delle forze di polizia municipale sul territorio, in strada, a contatto con i cittadini, se è propedeutica la chiusura del comando di via Passerini a questo, io sono d'accordo, immagino che siate d'accordo anche voi, perché avete passato tutta la campagna elettorale dicendo che volevate più polizia municipale in strada. E non è che in Regione Lombardia sulla sanità, quando si fanno le riorganizzazioni e si chiudono gli ambulatori o dei, non in comparto, adesso non mi viene la parola, però delle parti ospedali, pediatria, piuttosto che perché ce ne sono due reparti, ce ne sono due in paesi vicini, è una cosa che funziona, e invece quando lo si fa in Comune di Milano per garantire un maggior servizio al cittadino, più efficace, con una maggiore presenza di polizia municipale, non si può. Allora, guardate, al di là del merito, cioè se l'ha portata avanti io votiamo contro, ma al di là del merito della questione, è il metodo che non sta in piedi. Ma non si può affrontare un tema serio come quello della sicurezza a forza di mozioni. Nella prima mozione si parlava di sicurezza, non era pronunciata, ma non c'era neanche, non si trova la parola legalità all'interno del testo. Abbiamo fatto una mozione della sicurezza senza che ci fosse scritta la parola della legalità. Adesso si presenta una mozione sulla chiusura del comando di via Passerini e non c'è un dato su cui ragionare. Non c'è un dato. Tutto millantato, tutto aleatorio, tutto fumoso. Ma vogliamo entrare nel merito? Vogliamo utilizzare queste benedette commissioni? Vogliamo sentire i sindacati di polizia, della polizia municipale? Capiamo che tipo di esigenze hanno loro. Cioè, questa cosa che la politica in modo superficiale affronta i problemi non sta in piedi. Lo dico quando eravamo qua, se dovesse succedere a qualcuno di noi, quando abbiamo fatto noi, lo dico adesso. Vogliamo affrontare i problemi e prendere delle decisioni circostanziate, informandoci, capendo quali sono i meccanismi? Perché, cioè, avete la responsabilità di governare il municipio adesso. Non è che si può avanti ad andare avanti con spottoni pubblicitari per sventolare il fatto che avete presentato una mozione contro la chiusura di via Passerini. E se questa chiusura comporta il fatto di avere meno agenti di polizia in strada? Lo sappiamo questo? Non si sa niente, perché tra l'altro è una cosa detta dall'assessore così, non c'è un atto, non c'è una commissione comunale a cui si possa fare riferimento, prendo il tempo di Molè, non c'è una commissione comunale di riferimento a cui fare riferimento per l'appunto, per procedere con un minimo di raziocinio. Allora, non lo so, avete istituito il tavolo sulla sicurezza, la commissione sicurezza, e andate avanti, avete l'assessore alla sicurezza e andiamo avanti sulla sicurezza con mozioni firmate dal vicepresidente del Consiglio e capogruppo di Forza Italia. Allora, o fate fare a lui l'assessore alla sicurezza o il presidente della commissione sicurezza, o c'è qualcosa che non funziona. E anche la qualità dei testi che ci vengono sottoposti, voglio dire, è anche degradante nei confronti di tutto il Consiglio, perché non c'è un elemento concreto, serio, su cui ragionare. Non c'è. Quanti agenti di polizia locale ha bisogno il municipio in strada? Avete un'idea? Ve lo domando, visto che governate. Quanti agenti di polizia municipale in strada? Quanti agenti in più in strada comporterebbe la chiusura di via Passerini? Se ne comporta di meno, ma non deve, a parte che non dovrebbe rispondere, ma santa la miseria, dovrebbe scriverlo nella mozione, perché sennò stiamo parlando di aria fritta. Quando si scrivono, se si scrivono le mozioni, voglio dire, i dati di solito nelle mozioni si inseriscono nel testo, non è che si fa dopo nella risposta perché si vuole fare il giochino di chi è bravo e chi no. Chiedo a voi, qual è la vostra programmazione? Quanti agenti di polizia municipale chiedete? Quanti ne comporterebbe di più in strada? Perché se la chiusura del comando di via Passerini comporta meno agenti di polizia di strada, ripresentate la mozione e la voto pure io, perché chiudere una struttura di quel genere per avere meno agenti in strada è una follia. Se comporta avere anche solo 10 agenti in più in orario notturno, allora una riorganizzazione che può avere senso, ma quando si governa bisogna avere anche, come dire, il coraggio delle scelte e argomentarle anche in modo serio e avere rispetto anche dell'istituzione in cui siamo, perché ripeto e chiudo, se ci sono delle commissioni c'è una commissione lunedì in cui dobbiamo affrontare questo argomento, a che senso ha fare la commissione lunedì? Tanto adesso provate la mozione, la votate, lunedì arriviamo, tanto la delibera l'abbiamo già fatta, rappresenta la delibera del municipio sul tema, è già fatta, è questa mozione. Ma cosa ci vediamo a fare lunedì in commissione a parlare della riorganizzazione delle forze di polizia locale? Che senso ha convocare una commissione così quando il giovedì presentate una mozione urgente? Ma mi dite che senso ha? È una presa in giro nei confronti di commissari che lunedì verranno e discuteranno di una cosa su cui sarebbe ridicolo fare una seconda delibera, visto che a distanza di un paio di settimane l'una dall'altra, sullo stesso argomento. Allora, l'invito che faccio io è: ritirate questa mozione, lunedì veniamo in commissione, facciamo due o tre commissioni fatte bene, con i comandi di polizia locale, con i cittadini di Niguarda e con tutti, capiamo cosa comporterebbe eventualmente questa tipologia di chiusura e poi facciamo le nostre valutazioni, ma le facciamo con dei dati e con qualche elemento in più, non così su un virgolettato scritto male dell'assessore Rozza, che ha fatto, come dire, ha delineato un percorso e una valutazione di intenti su quello che si vorrà fare. Secondo me è poco serio. La richiesta che faccio non lo so, per serietà, o ritirate questa o sconvocate la commissione lunedì, perché le cose insieme, come dire, non stanno. Spero che ci sia qualcuno in maggioranza che abbia il buon senso di capire che non sto dicendo cose pregiudiziali o che sto difendendo a prescindere l'assessore Rozza. Vorrei approfondire l'argomento in modo almeno semiserio. Questo non è nemmeno semiserio. Serio sicuramente no.
Grazie capogruppo Indovino, prego la parola al consigliere Bizzotto.
Grazie. Bizzotto. Volevo fare solo una premessa. La commissione di lunedì in effetti si discosta molto da questa. Questa è fatta essenzialmente per via Passerini, quella di lunedì in realtà è quella generale. Sì, ho capito. Premesso che io non l'ho firmata, non l'ho firmata questa, però indipendentemente da questa prendo uno spunto, diciamo, da altri dati. E se principalmente la chiusura di comandi, io sarei sempre stato contrario indipendentemente da cosa, però è chiaro che le domande che adesso ha posto il consigliere Indovino sono le stesse che ho posto io da girare al comune, perché io l'ho già predisposta, di cui chiedo quali posti verranno chiusi e quali saranno mantenuti, quante unità sono interessate dal provvedimento e se tutte queste rimarranno nell'ambito del municipio 9, quante unità verranno di fatto utilizzate fuori dagli uffici, esempio vigili quartiere, per la sicurezza, eccetera. Se sia stata verificata un'adeguata sistemazione nella collocazione del comando di zona di via Livigno di tutte le unità e gli automezzi che verranno trasferiti in tale struttura, se una parte di questi presteranno servizio anche nelle ore notturne. E poi c'era un altro aggiunto che però non ce l'ho qua, ma ce l'ho nella cosa, che avevo aggiunto un'altra cosa, per cui queste domande qua sono quelle che io porrò, diciamo, nella proposta di delibera da portare poi in consiglio. Per cui, diciamo, questa è una cosa che è, non so come definirla, comunque è una mozione che è stata presentata, che devo dire, riguardo a questo. Però per quanto riguarda invece quello che riguarderà lunedì si parlerà in senso generale. Io non voglio scendere nei particolari.
Pietro, intervento, presidente Bizzotto. Grazie per l'intervento. Prego, capogruppo Melone.
Grazie presidente. Io sono ancora più confusa dopo questo intervento. Non si capisce se questo è stato un anticipo della commissione o delle conclusioni addirittura della commissione, perché già ci abbiamo le conclusioni. Quindi è inutile convocare commissioni che non servono a nulla. Si è già deciso, ci sono già le conclusioni, si faccia una delibera di giunta, non si passi nemmeno dal consiglio, che tanto è una perdita di tempo e un esborso per le tasse, per le casse comunali. Ma su questa mozione, oltre che un attentato alla lingua italiana sottoscritto da 16 consiglieri, secondo me c'è un attentato alla forestazione, nel senso che si usano 4 pagine scritte in corpo 16, spazio 2, per scrivere cose che potevano stare su un foglio unico. E questo, la terza cosa è un attentato alla logica, perché non si capisce alla logica non si capisce.
Per favore,
in che modo
non scendiamo
sono
in cacciara,
assemblate,
bene, prego.
Le varie affermazioni, visto che è anacronistico pensare alla chiusura del comando di polizia locale di via Passerini, punto. Anacronistico, forse bisognerebbe motivare perché. Poi la seconda fase, il decentramento amministrativo che mira a ridistribuire le autorità, responsabilità e risorse deve essere considerato una conquista sociale. Vabbè. È fondamentale garantire la polizia, la presenza del comando di polizia locale su un territorio così vasto che abbraccia tutta la zona di Niguarda, dove sembra che sia un territorio caratterizzato da un'altra presenza di persone dedite al malaffare. A me Niguarda non risultava essere un quartiere di questo tipo. Abbiamo qui dei validi rappresentanti di Niguarda, forse mi possono spiegare. Io non avevo avuto questa percezione andando a Niguarda, però non so, poi che le mamme e i bambini si sentono più protetti se c'è un ufficio con dei vigili, ma che poi se vengono accorpati in un unico edificio che si trova a 5 km di distanza, dov'è il pericolo per il territorio? Anche questo non lo capisco. Cioè, mi sembra una roba assurda, che precede poi una commissione che dovrebbe trattare l'argomento della sicurezza urbana e dell'organizzazione della polizia locale, per cui le competenze del municipio sono di un certo tipo. Non sta al municipio a organizzare la polizia locale, ma sta a concorrere alla definizione degli obiettivi di sicurezza urbana. Allora, partiamo dagli obiettivi, dopo aver analizzato gli obiettivi e analizzato i problemi, si definiscono delle ipotesi di soluzione, si verificano gli scenari e poi si trovano le soluzioni migliori. Fare delle cose così di tipo propagandistico, ma servono forse a avere udienza, però se guardate qualsiasi giornale pubblicasse questa cosa non sarebbe una bella pubblicità per il nostro municipio.
Grazie consigliera. Melone, prego, capogruppo del Lorenzo.
Io mi rallego questa sera che alcuni consiglieri si rivelano dei puristi della lingua italiana. Sono contentissimo di sentire dei puristi purtroppo questo consiglio è fatto da 3/4 di nuovi e non hanno avuto il coraggio e neanche l'onore di leggere alcune delibere fatte nel quinquennio passato, dove la lingua italiana non sapeva neanche da che parte fosse scritta. Quindi, a parte di questa cosa, questa mozione può sembrare per certi versi originale, può darsi che lo sia anche originale, ma lancia una problematica che è esistente e che c'è stata paventata. Cioè, la modalità può anche essere non idonea all'iter del nostro consiglio e municipalità, però la problematica di via di Niguarda sulla polizia urbana, io ci vivo da 58 anni a Niguarda e posso garantire che la presenza del comando di polizia locale è una presenza utilissima. Fatto sta che Niguarda è per 2/3 fatta di popolazione molto invecchiata, cioè molto anziana, e il punto di riferimento della polizia locale è un punto di riferimento anche per queste persone che vanno a chiedere per essere ascoltate. Quindi fatto sta il resto che anche Niguarda negli ultimi anni è stata, come tutti i quartieri di Milano, presa anche da un certo tipo di delinquenza, da furti, non furti. Quindi non è vero che Niguarda è un'isola felice, Niguarda anche lei è come tutte le zone della città è soggetta a questi. Quindi io la prenderei come una sottolineatura, magari un po' originale, su un problematica che esiste. Io ho parlato anche con diversi persone, anche diversi vigili, che mi hanno detto che realmente c'è questa possibilità che di essere spostati in via di Ligno. Io vorrei capire anche la logica che c'è dietro. Io ho lavorato 25 anni in una multinazionale, quando si razionalizza un servizio bisogna essere un servizio diventi un servizio importante e forte per la cittadinanza, ma quando cominci a sentire che in via di Ligno non c'è posto per gli altri, che sono 50 persone che vengono spostate, che non c'è posto per le macchine, che c'è un po' di confusione, allora bisogna vedere, come giustamente è stato detto, il problema nella sua interezza, cioè nel senso che bisogna verificare le cose. Però pur essendo una mozione fatta in questo modo, fa veramente risaltare un problema di sicurezza. La polizia municipale a Niguarda è molto importante, oltretutto ci sono anche 3 scuole nelle vicinanze, e il mattino è veramente una cosa spettacolare entrare in macchina via Passerini, cioè ci sono bambini a tutte le parti, quindi hanno una funzione molto forte sul territorio. Quindi spero che avendo degli elementi di giudizio a 360 gradi si possa poi verificare con la freddezza, con un certo raziocinio, veramente la questione come deve essere. Io personalmente sono contro lo spostamento del comando, perché mi devono spiegare la logica anche di razionalizzare e di inserire tutto in via di Ligno per avere più vigili in strada. Questo mi sembra una cosa stranissima, però può anche darsi che magari lo spostano e poi assumono 100 vigili in più da mettere sul territorio milanese. Oltre, detto questo, è meglio che rimanga lì, perché 100 vigili in più non vedremo mai. Grazie.
Grazie capogruppo De Lorenzo, prego la parola all'assessore Giovanatti.
Sì, anch'io volevo intervenire a supporto di quello che diceva il consigliere De Lorenzo, dato che io ci abito proprio di fianco al comando di polizia di via Passerini, e posso assicurare alla consigliere Merlone che posso testimoniare io stessa che più volte da mamma mi è capitato, dato che ci sono i vigili fuori eccetera, di rivolgermi a loro in quanto per segnalare alcune cose che io notavo nel mio quartiere, che funge veramente da presidio per gli anziani e tutti gli abitanti che abitano nel quartiere Niguarda, e che sarebbe veramente un peccato chiuderlo, in quanto veramente è importantissimo il ruolo di sicurezza che quel comando svolge all'interno del mio quartiere, e lo posso testimoniare veramente, ma perché quotidianamente anzi invito la consigliera Milone a venire nel mio quartiere Niguarda per vedere proprio in quel momento, cioè attorno al comando, che cosa c'è. Ci sono scuole, tantissime scuole, anziani nei giardinetti, famiglie con bambini e i vigili che sono fuori, e per cui svolgono quella funzione di sicurezza che noi tutti abbiamo sempre richiesto.
Grazie assessore Giovanatti, prego la parola al consigliere Motta.
Sì, solo per rimarcare che qui non si sta mettendo in discussione aperto o chiuso Passerini, qui stiamo discutendo il metodo e la modalità con cui è stata presentata questa mozione. Due giorni prima che ci troviamo in commissione e cominciamo, perché in un'ora e mezza spero non sia intenzione di chiudere un argomento così serio, a parlare di una riorganizzazione, poi vabbè, la commissione è convocata con un titolo che bisogna capire cosa intende effettivamente, meno male che qualcosa ha accennato, ma forse no, mi aspettavo tutt'altro, meglio quello che stava indicando comunque il Presidente. Dalla convocazione non era chiaro l'intento con cui si faceva la commissione. Comunque lo vedremo anche lunedì, cominciamo a parlarne lunedì. Qui si sta discutendo sul fatto che questa mozione non aveva senso questa sera. Avrebbe più effetto una raccolta firme di anche solo 50 cittadini che questa mozione così, proprio perché arriva dal vicepresidente del Consiglio, arriva su un tema che dobbiamo affrontare tra due giorni, e lo propone uno di voi e lo sottoscrivete in 16. È questo che stiamo discutendo, non apriamo o chiudiamo così su due piedi, lo decidiamo stasera. Non stiamo discutendo adesso questo. L'ha detto prima bene il consigliere Indovino. Affrontiamo il tema con alcuni dati, alcune informazioni, con delle determine. Insinuare che se si sposta il comando da Passerini in Livigno bisogna ristrutturare l'immobile, chi lo dice? Perché? Non c'è spazio? Bisogna spostare delle scrivanie, non ci starebbero? Cioè, qual è la logica in cui si afferma che lo spostamento implica la ristrutturazione dell'intero comando? Cioè, ci sono questioni buttate lì. Affermare che la polizia serve a Niguarda perché c'è la Pirelli, la Siemens, la Deutsche Bank e il gruppo Marcegaglia, ma cosa vuol dire? Cioè, qui si entra nel contestare, stiamo cercando di contestare la modalità con cui è presentata una cosa, non il contenuto. Sto lasciando da parte i discorsi di lingua e di logica fatti osservare dalla consigliera capogruppo Melone, ma è proprio la modalità con cui si presenta un testo a due giorni dal vero approfondimento che potrebbe esserci sulla tematica.
Grazie consigliere Motta, prego assessore Pellegrini.
Grazie Presidente. Vedete, il primo problema in questo municipio, in particolare della questione sicurezza e competenza assegnata al municipio, è davvero una questione importante. Io parlo di dati. Capogruppo Indovino citava i dati prima. Io dal 25 di agosto ti chiedo i dati all'assessore Rozza, con 4 solleciti. Un assessore alla sicurezza di un municipio, con la dignità di assessore, che chiede gentilmente i dati del proprio comando, dove lui si impegna politicamente, è vergognoso, io direi, che un assessore Rozza, dopo quasi 2 mesi, non abbia inoltrato i dati del comando di polizia locale del municipio 9. Ho fatto un errore qualche giorno prima e ho scritto al comandante. Sono stato ripreso dicendo che io non devo scrivere al comandante, ma all'assessore direttamente, perché è lei che deve fornire i dati. Io non ho la possibilità di scrivere direttamente al comandante. Beh, ebbene, oggi io ho inoltrato l'altro sollecito, perché ho chiesto alla gentile assessore Rozza se esiste anche il municipio 9, se anche il municipio 9 può sapere, come diceva il capogruppo Indovino, quanti agenti ha in ufficio, quanti ne ha in strada, quanti non ci sono, quanti in Passerini, quanti in Livigno. Ebbene, dal 24 di agosto che abbiamo fatto questa richiesta. Voi avete ricevuto qualcosa? Io no. E questo mi spiace molto. Calma, arrivo anche lì. Questo a me spiace molto. Ma
ricordo
prima cosa,
che non si fa dibattito, lasciate intervenire l'assessore, grazie.
Per una questione da cittadino e poi anche da politico e da una carica che mi è stata ferita dal Presidente, grazie ai tanti voti che molti cittadini hanno assegnato alla mia persona e hanno riposto fiducia al mio lavoro e al mio futuro impegno in questo municipio. Devo dire che in maniera molto scorretta l'assessore Rozza porta avanti questo tempo di non risposta. In secondo luogo, il municipio del coinvolgimento a questo lavoro di ipotetica riorganizzazione. Noi siamo zero. Io parlo a titolo personale, perché poi i rapporti col Presidente le racconterà lui con l'assessore Rozza. Io parlo dei miei come delegato alla sicurezza. Purtroppo, come avete potuto vedere anche l'altra sera, l'assessore Rozza, davanti a una carica istituzionale, ha nominato un elemento, un soggetto, una persona, tale Fregoni, come referente territoriale di zona 9 sulla sicurezza. Io credo che un assessore comunale con un rapporto istituzionale così chiaro, la prima cosa che possa poter dire è: il riferimento di zona 9 per me è l'istituzione comunale, è l'assessore Pellegrini del municipio 9. Ebbene no, questo non esiste. Quindi noi facciamo molta fatica, caro capogruppo Indovino, probabilmente meno che voi, ad avere questi dati, perché non ce li danno, perché non ci coinvolgono, assolutamente non ci coinvolgono in qualcosa che ci appartiene a tutti quanti. Io, se so qualcosa, sicuramente ve lo giro, vi inoltrerò i dati, ma non ci fanno sapere nulla. C'è una cortina, un muro che ci blocca anche coi funzionari del comando di zona 9. A me è stato detto di chiamare lo 020208 per sapere qualcosa, ma voi vi rendete conto? Eppure io mi impegno, eppure io scrivo, eppure disturbo anche la polizia locale, la disturbo, chiamo, ma non c'è qualcuno che blocca, non si vuole fare collegamento, non si vuole creare un lavoro di collaborazione, chiaro? Mi dica. Allora, quindi io comprendo anche in parte le osservazioni del capogruppo Indovino, ma lei si deve mettere nei nostri panni. Noi abbiamo un'amministrazione comunale che è dalla vostra parte e che probabilmente ci mette i bastoni tra le ruote a lavorare. Mi dispiace perché ci vanno di mezzo i cittadini, mi dispiace perché si parla di sicurezza. Sì, grazie. Il tempo di...
Le prego, prosegua. Okay.
Quindi, e anche questa mozione, per quanto possa essere originale, interpreta comunque i sentimenti dei cittadini. Perché quando si va a toccare, come abbiamo visto prima, e faccio un paragone magari diverso, ma di un'associazione che lavora, che vive sul territorio, è chiaro che i cittadini si sentono poi coinvolti in prima persona, e il sentimento loro non è razionale, non entra nei dettagli, perché spesso magari è vero che degli interventi di razionalizzazione possano migliorare, però il fatto è sapere dove si vuole andare, come si vuole operare, come si vuole sviluppare la nuova riorganizzazione. Noi non pensiamo di andare sul tavolo in maniera centrale, ma un poco di coinvolgimento magari possiamo anche averla, no? Come municipio. E questo che io vorrei che voi sappiate, che noi facciamo davvero fatica a collocare anche con lo staff, a parte avere i riscontri già scritti uguali uno per uno, tolti dal cassetto, sulle favole, su Bruzzano, che qualcosina certamente meglio di Granelli, che non rispondeva, no? Però noi vogliamo far pezzo con quello che ci compete. Ad oggi non possiamo entrare nei tavoli, non possiamo discutere su qualcosa che compete la cittadinanza. Cosa devo dire? Io mi impegno con i miei limiti, con le mie capacità, mi metto a disposizione anche della posizione di far qualcosa, però davvero ci diventa difficile pensare a quello che ha detto prima il capogruppo Indovina. Ci diventa difficile fare quei ragionamenti, cui probabilmente lui è già davanti a noi, perché ha altre informazioni. Io ho detto probabilmente. Io credo che i rapporti tra chiedo scusa se ho pensato di farlo, che tra colleghi di partito ci sia chiaramente e normalmente un rapporto confidenziale più semplice anche nella raccolta dei dati, nella sinergia, nel parlarci insieme. È normale, succede anche a me con i colleghi della regione, quindi non c'è nulla di male, però ahimè noi non possiamo avere ad oggi la chiarezza di un corpo di polizia che appartiene a questa zona. Tutto qua, ripeto. La mozione, seppur originale, interpreta comunque sentimento dei cittadini, un sentimento dei cittadini che probabilmente ha bisogno di un municipio più vicino, di un municipio che si farà più vicino, di un municipio più coinvolto dal comune centrale e dall'assessore alla sicurezza Rozza.
Grazie assessore Pellegrini. Vedo iscritto il capogruppo Indovino, che è già intervenuto e vuole intervenire. A che titolo, mi perdoni? Prego, a lei la parola.
Non lo uso a sproposito. Posso che non è vera questa cosa. Tanto io scopro adesso che lei il 25 agosto ha chiesto questa cosa, quindi non ha coinvolto nemmeno noi, perché se pensa che ci sia qualcuno di noi che possa avere un canale più facilitato, mi fermo e dice: consigliere Indovino, può chiedere anche lei all'assessore Rozza? E io lo faccio volentieri. Guardate, vi assicuro, escludiamo questa cosa che ci sia una... No, il 25 agosto ero a Milano, mi dispiace, non ho fatto vacanze.
Consigliere La Loggia, per
ero
favore.
Ero nel cantiere di casa mia che stavano ristrutturando, se può interessare, ma dubito. Allora, la cosa che continuate a ripetere, che è guardate, fatemelo dire, per chi governa è profondamente sbagliato da un certo punto di vista. È questa cosa dei sentimenti dei cittadini. Se tu, amministratore, governo, e ripeto l'esempio che ho fatto prima su Regione Lombardia, devi efficientare la macchina, è evidente che un comando di polizia locale ne guarda, voglio dire, è un plus. Dopodiché tranquillizzo anche tutti dicendo che in Via Veglia, dove non c'è il comando di polizia locale, i vigili vanno quando i bambini entrano e escono da scuola, ci sono i vigili, non è che gli altri quartieri come dire, sono figli di un dio minore, ci avete accusato tante volte che ne guarda è sempre il meglio, però no. Ok.
Capogruppo quindi, De Lorenzo, la prego.
No, vabbè, ma non c'è problema. Questa cosa del sentimento dei cittadini, cioè, non funziona. Uno quando deve governare deve assumersi la responsabilità anche di prendere decisioni che probabilmente vanno contro, come dire, un certo sentimento, perché è palese, però poi tu devi dare risposte concrete, che in questo caso potrebbe essere più cittadini in strada. È questo il problema. Non avete risposte dell'assessore, ce l'avevate qua settimana scorsa, io non ho sentito nessuno di voi chiederle scusate, cioè pubblicamente, a meno che io non mi sia perso qualcosa, assessore Rozza, ci fornisca questi dati perché abbiamo bisogno. L'assessore ha detto che convocherà i presidenti di municipio, credo una volta al mese, se non sbaglio. Chiediamo che, dopodiché io non sto difendendo, perché se non le risponde su una cosa di questo genere sto sbagliando, non è che faccio fatica a dirlo perché è del mio partito. Se ha chiesto dei dati e non gli sta dando, sta sbagliando, perché la prima cosa che dobbiamo mettere davanti, come dice spesso il presidente Barbieri, sono gli interessi dei cittadini. Ma vi faccio questa domanda: se oggi approviamo questa mozione e domani, dopo la serie di commissioni del presidente Bizzotto, viene fuori che concludiamo che è preferibile che quel comando chiuda perché è venuto qua il comandante dei vigili Barbato e ci ha detto che può funzionare perché i comandanti... Ipotizzo, cosa facciamo? Facciamo una delibera opposta a quella che stiamo votando qua oggi, perché oggi stiamo votando una cosa senza dati, senza niente, e tra un mese quando li abbiamo diciamo la cosa contraria. Ma è anche, voglio dire, ma è anche una questione di... come dire, di rispetto e anche di brillantezza, fatemi dire, dell'azione del municipio. Non è che in un mese con l'altro si può fare una mozione che va in una direzione, il mese dopo, perché acquisiamo i dati che avremmo dovuto avere stasera, facciamo una cosa che è il contrario di quella che stiamo votando stasera. Ma io veramente devo dare. Poi se volete andare in fondo andateci e va bene, potrete andare dai cittadini di guardia dicendo che siete bravissimi. Ma non è questo il vostro ruolo è gestire le complessità, e la complessità può essere che per avere più agenti in strada può darsi che serva chiudere un comando, può darsi, non è detto, ma avere, come dire, delle affermazioni assolutorie qui oggi mi pare fuori luogo. Io penso, cioè la mia opinione è che se tirate dritti non partecipiamo al voto, perché e invece lavoreremo in commissione come stiamo cercando di fare, in modo costruttivo, per trovare le risposte e le soluzioni ai problemi concreti. Ma come si fa oggi a fare a votare una mozione di questo genere senza avere i dati? Utilizziamo lo strumento della commissione per avere i dati, convochiamo di nuovo la Rozza, convochiamo i suoi funzionari qua, e in commissione ci dovranno dire tutti i dati che avete richiesto e che anche io sarei curioso di sapere. Una mozione così oggi, non lo so, cioè mi sembra
grazie capogruppo Indovino, la invito a concludere.
Un minimo di serietà,
grazie capogruppo Indovino, prego il consigliere Colombo.
Sì, sarò molto breve. Io l'ho firmata questa mozione, al di là di come è scritta e di quello che possono essere le polemiche sui contenuti. Premetto che abitando a Niguarda credo di poter rappresentare almeno quei 50 cittadini di cui si chiedevano le firme, come penso il consigliere De Lorenzo, come penso l'assessore Giovanati. Quindi rappresentiamo anche un po' il sentore di quello che c'è sul territorio. Quel comando lì, in effetti, anche soltanto con le voci che circolano della possibilità di chiusura o di un ridimensionamento, dà preoccupazione nei cittadini. Questi riscontri si vanno a trovare semplicemente alla mattina, anche già quando ci sono i bambini che attraversano la via Pasterini con i giardini e tutto. Bastanza parlare con qualcuno, se glieli porti via. Ho capito, ho detto che al di là di quello che potrebbero essere le motivazioni, anche soltanto il sentore di poter chiudere un comando del genere, nei cittadini mette una certa insicurezza. Ecco perché io poi ho sostenuto anche questa mozione, al di là di come è scritta, può essere non scritta bene, può essere scritta male, ma comunque il senso è che comunque i cittadini chiedono che non venga tolto, perché per loro è un punto di riferimento e un punto di sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere Colombo, prego consigliere Legramanni.
Grazie. Io credo che questa mozione sia molto importante anche per vedere, diciamo, come si muoverà l'opposizione in questo municipio, in questo voto, che non è opposizione poi in comune, perché in comune è maggioranza. Quindi questo è un voto molto importante che dovete dare. E mi preoccupa il fatto di questa confusione che ho notato. Perché prima il consigliere Indovino ci ha parlato di una necessaria riorganizzazione che probabilmente avrebbe portato benefici. In seguito la consigliere Melone ci dice che Niguarda è piena di bella gente, non ha bisogno di un comando di polizia locale. In seguito il consigliere Motta ci dice che nessuno mette in discussione la chiusura del presidio, e a quel punto il consigliere capogruppo Indovino ci torna a dire che il presidio di polizia locale in via Passerini è un plus. Siete un po' confusi. E in questo credo che questa mozione trovi proprio la sede giusta in questo consiglio e non in commissione, perché è evidente che le decisioni politiche vadano prese nella sede adeguata, che è appunto questo consiglio, che è un organo di indirizzo e di controllo. Ecco, quindi se c'è un luogo dove dare un indirizzo in questo senso alla giunta del municipio e quindi poi alla giunta del comune, è proprio questo. Quindi in questo il vostro voto sarà determinante, ovviamente. E riguardo presunto conflitto con la questione della discussione in commissione convocata dal vicepresidente Bizzotto, non credo che ci sia alcun conflitto tra una cosa e l'altra. Anzi, credo che questa mozione rafforzi proprio il lavoro che poi farà il vicepresidente Bizzotto e tutta la commissione sicurezza in questo senso. Noi stiamo dando in questo momento un'indicazione chiara e precisa. Noi riteniamo che i presidi sul territorio della polizia locale siano fondamentali per garantire la sicurezza ai cittadini. Mi è stato detto, anche ho sentito, mi pare, dal capogruppo Indovino, che noi dobbiamo smetterla di considerare i sentimenti della gente. Ma su un tema come la sicurezza non c'è assolutamente differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Questa è una cosa su cui voi avete sbagliato per 5 anni e su cui dovete tornare. La sicurezza è solo percepita. Nel momento in cui i cittadini percepiscono più sicurezza dietro al mantenimento di questo presidio di polizia locale, esso deve essere mantenuto. E questa è l'idea che esprimerà questa maggioranza da questa votazione, mi auguro. Quindi torno assolutamente a difendere sia il merito che il metodo di questa mozione, e invito anche l'opposizione in questo consiglio, che è maggioranza e comune, a prendere una presa di posizione netta su questa cosa, perché non possiamo sempre nasconderci dietro il dito del metodo. No, noi, io faccio un discorso di metodo, non di merito, ma il metodo così non va bene, perché il merito più o meno ci sta. Allora diteci, volete tenerlo questo presidio o no? Da questo voto si capirà questa indicazione vostra, e in questo senso, essendo la stessa maggioranza che governa il comune, di cui l'assessore Rozza fa parte, capiremo anche come muoverci poi nella prossima commissione e nei prossimi consigli che seguiranno. Grazie.
Grazie consigliere Gramandi, prego capogruppo Menone. Tanto mi dirà che deve replicare, dirà che è stata chiamata in causa. Sono molto democratico questa sera, però quantomeno da talora le invito a una certa brevità possibilmente nell'intervento. Grazie.
Come lei ben sta conoscendomi da più anni. Comunque voglio entrare nella discussione. Forse non sono stata capita. Io non ho detto che a Niguarda è il posto più bello del mondo, non lo so. Non mi sembra il quartiere del malaffare, però magari mi sono sbagliata, e quindi voi mi state dimostrando che mi sono sbagliata. Allora, ci sono alcune cose che non ho capito. Se noi abbiamo un problema con un assessore che non ci fornisce dei dati, si fa una mozione, un'interrogazione, per chiedere quei dati. Non si fa una mozione, un'interrogazione per chiedere altro. Questo, diciamo, è il primo punto, perché se io ho un problema di non avere i dati, perché mi servono poi per fare delle considerazioni, non mi si mette nelle condizioni di lavorare, si fa
un intervento di questo tipo, perché l'importante è, quando si interviene, avere gli strumenti per intervenire nel modo migliore. Allora, per quanto riguarda il comando dei vigili, il fatto che ci sia il comando dei vigili non vuol dire che è la condizione sine qua non perché i vigili siano in strada. Anzi, potrebbe essere il contrario, perché il comando dei vigili vuol dire che ci sono delle persone che stanno in un ufficio, che duplicano un lavoro che viene fatto da un altro ufficio, e forse in un modello di riorganizzazione, tenuto conto che il numero di vigili è X e non può essere aumentato più di tanto, forse è più utile, io lo ipotizzo, non lo so, vorrei capirlo, è più utile avere un ufficio unico con più persone che vengono distribuite sul territorio e svolgono i compiti di controllo del territorio, di controllo dell'ingresso a scuola e cose di questo tipo, piuttosto che avere più uffici in cui le persone stanno lì a svolgere i compiti di ufficio e meno persone. È tutto un argomento che deve essere valutato e va considerato. Io capisco le persone che chiunque, quando gli si dice non ci sono più i vigili, può avere un mal di pancia, il cittadino dice il mal di pancia, non c'è più il comando dei vigili. Ma il compito della politica non è quello di aderire ai mal di pancia o di indurre i mal di pancia, ma di capire qual è il problema e trovare le soluzioni. Questo mi sembra invece un discorso, quello che è stato fatto in questa mozione, del tutto strumentale, una campagna elettorale che sta andando avanti da non so quando, andrà avanti per tutta la consigliatura, e che ha come unico tema all'interno di questo consiglio questo tema, perché tutti gli altri temi che riguardano l'assessorato, ambiente, sicurezza, eccetera, sono tralasciati. Infatti il problema del rumore che è stato citato stasera, il problema della sicurezza sociale che richiede degli spazi di utilizzo per i cittadini, sono temi che vengono bellamente tralasciati e trascurati, perché quelli non fanno audience. Sì, è vero, non fanno audience, come dice giustamente l'assessore Todero.
Grazie consigliera Melone. A lei capogruppo Motta, e a lei consigliere Motta chiede i motivi dell'intervento. Grazie.
Sono stato citato.
Citato da?
Legramandi.
Da Legramandi? In maniera così grave, va bene.
Non ha capito il mio intervento, glielo rispiego. Ha detto
speriamo ci riesca adesso, la ringrazio.
Che io non ho
perfetto,
detto.
Le do l'intervento, speriamo che sia più esaustivo nella spiegazione, grazie.
No, non so tanto se sono stato io a non spiegarmi o se è stato lui a non capirlo, questo è da dimostrarlo. Ho detto che non so.
Consigliere Legramandi, la
il
prego.
Termine l'hai usato te e non
consigliere
io.
Legramandi, la
so
prego. Faccia
io,
parlare
il
consigliere Motta, a cui ho dato la parola. Grazie.
Allora
lasci
sicuro.
Intervenire in serenità, se no avremo difficoltà. Grazie.
No, io non ho mai detto che deve rimanere aperto o rimanere chiuso. Io ho detto che non discutiamo in questo momento dell'apertura o della chiusura. Non stiamo discutendo di questo. Noi della minoranza non stiamo contestando il volere tenere aperto. La stessa mozione ripresentata dopo l'analisi in commissione potrebbe anche ottenere il voto. L'hanno spiegato bene gli altri consiglieri. Io ho solo sostenuto che questa mozione presentata adesso, prima di un'analisi che comunque avete messo all'ordine del giorno fra due giorni, non ha senso. È troppo presto, è precipitare le cose solo per dire che poi è stata fatta la mozione. È solo questo lo scopo, perché non c'è un'analisi, non c'è nulla che approfondisce, che giustifichi la fretta di arrivare a questa mozione. Io contesto questo, non voglio aperto o voglio chiuso. Non sto ponendo il quesito. Analizziamo le cose prima e dopo lo decido. La questione è che se no i vigili non ci sono alle scuole, non è vero, le scuole hanno il servizio di vigilanza tutte le mattine, a prescindere che ci sia o meno l'ufficio a fianco. Quindi non c'entra nulla dire che se no i bambini non sanno arrivare in classe la mattina perché non ci sarebbe il servizio dei vigili, non è vero. Appunto. Quindi ho specificato meglio il mio intervento.
Grazie consigliere Motta, prego la parola al consigliere Gesmundo.
Grazie. Allora, io non voglio ripetere quello che ha detto il mio capogruppo oppure gli altri colleghi consiglieri. Soltanto voglio mettere in luce un dettaglio della audizione della nostra assessora alla sicurezza. La signora Rozza diceva che bisogna eliminare quei presidi che rendono poco. Presidi non si riferiva a Passerini, si riferiva anche al presidio che c'è in Comasina, dove noi vediamo spesso dei vigili, dove tutti i cittadini si sono lamentati che non c'è un riscontro, tant'è vero è stato segnalato anche dai consiglieri qua di invitare quei vigili a uscire da quel presidio e farsi un giretto in giro per il quartiere. Come è stato detto anche per il presidio in via Passerini di uscire, farsi un giretto nei quartieri. Cioè, io trovo giusto che siano razionalizzati, concentrati, riuniti in un'unica sede, con l'incremento dei vigili che è stato detto, ha dato anche dei numeri con l'aumento dei vigili, per poterli razionalizzare come movimento, come azione, come logistica. Secondo me, questo qui è un tema da discutere in commissione, era da discutere in commissione, e questa mozione non è opportuna, cioè non la vedo utile, ci mette nel ridicolo nei confronti dei cittadini. Cominceranno a dire: come mai lì la volete, mentre il presidio in Comasina ve lo lasciate che non fanno niente in giro per il quartiere? Perché anche Affori, per dire, Bruzzano, Comasina, i vigili non li vediamo in giro. Perché non ce ne sono, sono soltanto quei due o tre vigili, come via Passerino, i due o tre vigili che fanno poco, niente. Noi abbiamo i vigili presso le scuole, ce ne vogliono tanti, perché le scuole sono tante nella zona, non so, nel municipio 9. Giustamente, accettiamo questi vigili in più che arrivano, vediamo come li organizzano e ne discutiamo in commissione. Ritengo che la commissione è il luogo giusto e non di discutere di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Gesmundo. Consigliere Indovini, la terza volta che mi chiede la parola.
Rispondo al consigliere Gramandi.
Ma risponde, non doveva rispondere a Motta? Non mi sembra che avesse...
No, ha fatto una domanda all'opposizione, mi sembra che sono il capogruppo del partito più grosso di opposizione. Ma sono brevissimo, guarda, se mi lascia.
Sì.
No, alla domanda siete o meno a favore della chiusura, io rispondo non lo so. Non ho gli elementi per stabilirlo. Mi ricordate il programma che stanno pubblicizzando adesso sul 9, matrimonio a prima vista, che due non si conoscono, si incontrano quel giorno e si sposano. Allora, questo è il vostro approccio al tema. Il mio è un altro. Faccio il corso fidanzati, sto un po' insieme alla mia fidanzata, la conosco meglio e poi mi sposo. Allora, alla domanda siete o no a favore, rispondo non ho gli elementi oggi per dare una risposta, motivo per cui come dire, mi sto comportando in questo modo, perché anche rispetto al tema della sicurezza percepita, ribadisco, se questa roba qua vuol dire che ci sono più agenti in strada, vuol dire che aumenterà la sicurezza percepita magari di più quartiere, non solo quello di Niguarda. Quindi io non credo neanche voi lo sappiate, cioè questo è il tema. Allora, alla domanda votate sì o no, io dico non lo so. Se voi volete fare il matrimonio con la persona che conoscete la prima volta, fatelo, perché la modalità che state seguendo è questa. Io di solito approfondisco un po' di più le questioni.
Grazie capogruppo Indovino. Prego, si è iscritto il consigliere della Loggia.
Io volevo dire una cosa, io non so se serve o non serve a Passerini, sicuramente provocherà dei danni ai cittadini, una cosa, una parola che non avete mai detto, cittadini si chiamano. E per quanto riguarda l'italiano, ve lo dico in siciliano così forse magari lo capite, ma voi quando minchia vi interessa la sicurezza, quando voi dalle vostre dalle vostre manovre che praticamente avete bocciato
ho difficoltà con siciliano,
avete bocciato, l'ho detto in siciliano, beh, quando vi siete non astenuti neanche, ma non avete votato la mozione sulla sicurezza, ebbene, quando nella commissione all'indomani della presenza dell'assessore Rozza avevamo una commissione, voi vi siete praticamente non so, ma quella sera mancavano tutti, no Amuto, non c'era nessuno nella commissione. E praticamente ditemi voi quando vi possa interessare a voi la commissione di poter avere l'indomando con lunedì, che c'è la commissione e lunedì vorrei vedere il risultato di lunedì con tutti i dati. Io vorrei con tutti i dati, date il vostro passato di come vi siete comportati, a me sembrerebbe che la soluzione potrebbe essere sempre quella di astenervi oppure addirittura di non votare comunque non votare niente, che praticamente che è ancora peggio di astenersi.
Grazie consigliere La Loggia, capogruppo Sasso.
Grazie presidente. È il mio primo intervento su questo argomento.
No, per sapere se magari facciamo una dichiarazione di voto così ci portiamo avanti. L'intervento normale, grazie.
Vabbè. Premesso che anch'io condivido l'opinione del fatto che la sicurezza è un tema fondamentale e che bisogna affrontarlo nel modo più corretto e più efficiente, perché stare qui a parlare senza concludere non ha senso, però ci vogliono degli strumenti e ogni strumento ha una sua valenza e una sua potenza quando è usato bene. Quando ieri il vicepresidente Femminino mi ha chiesto di firmare la mozione, chiaramente io gli ho detto non te la posso firmare perché finché non ci sono numeri, dati, nomi eccetera non me la sento di firmare. Io ho i miei canali preferenziali e ho ottenuto quei dati, quei numeri che qui non ci sono, però sono ottenuti in via informale e quindi chiaramente non ve li dico neanche perché non ha senso. Preferirei, come ha suggerito qualcuno, di discuterne in commissione, eventualmente ve la preparo io una mozione, che io non sono né di destra né di sinistra, in cui chiedo all'assessore Rozza di darci questi dati ufficialmente e magari questa mozione viene votata all'unanimità da questa assemblea e facendo un po' di insistenza, so come farla, quei dati li faccio venire fuori perché li conosco. Ci arriviamo, se volete, ci arriviamo. Però no, ci arriviamo, quando lo dico ci arrivo e voi un po' mi conoscete. Però dico ai colleghi di maggioranza, è vero che il tema sicurezza è un tema importante e quindi urgente, ma la mozione in sé non è urgente perché non è un provvedimento urgente. Per quale motivo? L'assessore Rozza, quando ha detto di voler chiudere Passerini, è stata una dichiarazione, non è un provvedimento, per cui non è che da domani, da settimana prossima, fra un mese o fra un anno c'è già un atto che si prevede la chiusura, per favore fatemi parlare, non si prevede la chiusura di quel comando lì e quindi non c'è l'urgenza di opporsi in questo modo con un atto che è inefficace. Io sono contro la chiusura del comando di via Passerini, che non è un presidio è una cosa diversa, dove ci sono 2-3 vigili che presidiano un luogo, lì ce ne sono molti di più, sono 55 che si suddividono su 4 turni e la percentuale di amministrativi è molto inferiore perché hanno deleghe e funzioni diverse da quelle di via Livigno. Quindi accorpare gli amministrativi di Passerini con gli amministrativi di Livigno sono funzioni che non significa devi sovraccaricare eventualmente quelli di via Livigno per mettere gli amministrativi di Passerini su strada, ma non è possibile farlo. E per quanto riguarda, questo è il mio pensiero su sicurezza, salute e istruzione, non si va a razionalizzare, bisogna potenziare. Io razionalizzerei sui grattacieli e farei altro. Infine, altra cosa, il fatto che questo consiglio abbia fatto due mozioni sulla sicurezza e invece non abbiamo visto mozioni su cultura, sport e servizi sociali, significa che non sono temi importanti. E allora su questo vorrei delle spiegazioni, su perché abbiamo votato due mozioni della sicurezza e non su altre cose. Grazie.
Grazie Capogruppo Sasso, prego la parola al Presidente Lardieri.
Sì, grazie. Vedo che la discussione invece è stata generata, si è creata una bella discussione, quindi non è vero, quindi non è un argomento di poco conto. Fa piacere, poi ognuno ha le sue posizioni, ci mancherebbe. Ma voglio partire da quello che diceva il capogruppo Indovino, mi è piaciuta la metafora, peccato che non c'è. Io eravamo due compagni di scuola al liceo, compagni di banco, ho sposato mia moglie dopo 10 anni che stavo insieme, sono 40 anni che sto insieme a lei, sono felice e contento. Il mio amico l'ha conosciuta in discoteca, si è sposato ed è felice lo stesso. Quindi, come vedete, è questione di scelta, di opportunità, ognuno fa la propria scelta. Non è detto che una scelta è vincente, quella è quella giusta e l'altra sia sbagliata. Quindi ognuno di noi fa le proprie scelte. Io accetto tutte le critiche possibili che siano costruttive, perché le ritengo costruttive, perché qualsiasi cosa viene detta vuol dire che è il pensiero di alcune persone e quindi vanno ascoltate. Però, se permettete, come ho sempre sostenuto, sono abituato ad ascoltare tutti, ma a decidere con la mia testa, e quindi ognuno di noi decide giustamente con la propria testa. Questa mozione, al di là dell'ilarità che ritengo sia sbagliata, specialmente è la cosa peggiore che ci possa essere, è una cosa che ho chiesto dall'inizio, contestate sempre il metodo, bene, è giusto, fate bene, è il vostro ruolo, non vi chiedo di essere d'accordo, mi farebbe piacere, ma non ve lo chiedo, è una vostra scelta. Poi, per il resto, evitiamolo, che forse facciamo più bella figura a tutti, perché ne abbiamo visti nei 5 anni precedenti, quando ci sono stato, quello che diceva De Lorenzo, ognuno di noi, siamo umani, è raro umano un maestro, dicevano, no, una volta, si dice ancora adesso. Dire no, fare questa scelta, e dire no a qualcosa che è sentito dai cittadini, che un arretramento, togliere un presidio, che adesso sia Passerini, che sia Pasqualini, che sia Gioacchini, ma è un presidio sulla sicurezza, è un po' come dire io lascio il territorio in mano a voi. Questo vogliamo dire noi, vogliamo mettere un punto fermo. C'è chi arriva all'obiettivo, c'è chi parte dai punti fermi. Lei, che è un fisico, se mi ricordo bene, sa che il punto fermo è fondamentale. Quindi questo per noi è un punto fermo. Apriamo la discussione. Ecco la conseguenza della commissione. Andiamo a prendere i dati, andiamo ad analizzare, andiamo ad efficientare, perché forse è passato, non mi sono spiegato bene. Io dico che quando uno non fa passare un messaggio è perché non si è spiegato bene. Evidentemente io non mi sono spiegato bene. Ma quella sera io all'assessore Rozza, che stima, gliel'ho detto tante volte, ma è andata, ha fatto uno scivolone di quelli pesantissimi. Non si riduce così la polizia locale. L'altro giorno eravamo a fianco sul palco, ha premiato dei ragazzi che hanno rischiato e che rischiano e che sono morti. Non si possono ridurre a bottegucce e a pollaio, non è corretto. Siamo amministratori, non voglio dire, perché non voglio offendere nessun'altra categoria, perché tutti meritano rispetto. Quindi un po' di educazione, specialmente in un'aula, ci voleva, un po' di rispetto ci voleva e ci vuole sempre. Quindi questa dignità, questo ruolo importante che riteniamo poi Passerini, è come dire no, noi non arretriamo. La sicurezza, che è sempre stato detto, non è di destra, non è di sinistra. Bene, visto che non è di destra, non è di sinistra, non arretriamo. Poi andiamo ad efficientare, perché quando io ho chiesto la riorganizzazione delle persone, cosa volevo intendere? Vogliamo andare a vedere quali sono gli orticelli che non vanno toccati? Vogliamo andare a vedere quali turni fanno e perché i vigili di quartiere stanno facendo tutti la richiesta di andarsene, perché non fanno il lavoro che devono fare, perché ci sono da fare le notti e in altri settori invece no? Io non voglio aprire uno scenario ampio, non mi tocca, tocca all'assessore, ma l'assessore ha almeno moralmente, ma c'è anche l'articolo 17 che parla di concertare, collaborare, scegliere, concordare, sempre questi termini. Gliel'ho spiegato quando l'ho incontrata, gliel'ho spiegato queste cose, gliel'ho ridette, ma non gli faceva piacere. Su altre cose andavamo d'accordo, su questo quando dicevo, ma ricordiamoci un po' i termini, cosa significa anche l'intervento, l'articolo 17 di concordare, le azioni di intervento del vigile di quartiere. Beh, noi sappiamo che dice che i vigili di quartiere non ci devono rispondere, perché noi dobbiamo andare a parlare con l'assessore, quando col vigile di quartiere, che abbiamo un ottimo rapporto, che fanno un ottimo lavoro, e quante cose, almeno due, tre cose al giorno, ultima stamattina, li risolvono insieme a noi. Quindi questa collaborazione è necessaria. Anzi, l'altro giorno con l'assessore Rabaiotti ha detto: rivolgetevi alla polizia locale, avete questa ricchezza, perché non la utilizzate? Perché loro sono quelli deputati a dare tutti i permessi, tutti i lavori che vengono fatti, tramite loro voi verrete informati, non io, non io, io mi sono accodato anche agli altri, ma anche dalla sinistra hanno detto: ma se qualcuno dice che i vigili non devono parlare con noi, lei ci dice che dobbiamo parlare con i vigili, come dobbiamo fare? Eh no, questa cosa la chiariremo. Io stimo anche Rabaiotti, perché anzi ha detto che vuol venire qui e lo dobbiamo convocare il più presto possibile, perché ha dimostrato interesse per i municipi, e questo mi fa piacere, visto che proviene dai municipi, quindi lavora nei municipi, è vicino a noi, e quindi mi ha fatto piacere. Io non ho problemi, lo sapete, non ho problemi a dire se una cosa mi va bene o non mi va bene. Allora, queste contraddizioni, queste cose devono emergere, e devono emergere con delle azioni forti, che possono essere contestate, ben venga, più polverone si alza, e la discussione vuol dire che va, cade su quell'argomento, e noi siamo pronti a discutere con voi, con l'assessore Rozza, che avrebbe avuto, che avrebbe dovuto avere anche un po' più di rispetto, perché non siamo gli ultimi della classe, perché noi siamo stati eletti, abbiamo vinto in questo municipio, non siamo qui a elemosinare. Io non devo andare a elemosinare alla Rozza delle cose, no, l'assessore che ha la mia delega e parla a nome mio, se ha chiesto dei dati all'assessore municipale, quei dati vanno dati, quei dati io non devo averli da qualche altra parte, tutti noi possiamo averli, tutti, siamo in Italia, ognuno di noi c'ha l'amico da qualche parte. Ma non abbiamo questa voglia di farlo e di farceli dare dall'amico. Ecco, no, non mi rivolgo al consigliere, al capogruppo Sassa, assolutamente, mi rivolgo a me stesso, sono in grado di averlo. Ringrazio il capogruppo Sassa che voleva scriverci e darci siamo in grado anche noi, non vi preoccupate, cioè siamo minoranza in comune, siamo maggioranza qui, però noi vogliamo ottenerli ufficialmente come dovrebbe essere, non con sotterfugi. Io voglio dati ufficiali. Quando gliel'ho chiesti qui, aveva dei dati che avevo sentito anch'io, non avevo visto perché non li posso vedere, avevo sentito anch'io che più o meno, perché io parlo con i vigili, parlo con i commissari di polizia, sia ieri sia stamattina, sono sempre in giro con il capitano dei carabinieri, con il quale non devo rispondere al cittadino adesso, mi scusi, solo un inciso, abbiamo concordato per fare delle conferenze di prossimità, dobbiamo avere la disponibilità anche di questi personaggi, e non è facile, ma il capitano dei carabinieri ci ha dato la sua disponibilità, il questore dei Jesu ci ha dato, mi ha dato a nome del consiglio, perché non parlo mai a nome mio, la sua disponibilità. Quindi noi partiremo adesso anche con queste conferenze sul territorio, andare a spiegare. Se andiamo noi solo politici, non è che non siamo creduti, ma un rafforzamento fatto da un capitano dei carabinieri, da un commissario di polizia, dal questore, beh, forse danno più sicurezza, credo. E allora noi riteniamo opportuno farlo insieme a queste persone, e ci saranno, e ne faremo tantissimi, sempre dobbiamo aspettare la loro disponibilità, perché non è facile, devono chiedere dei permessi a Roma, al Ministero, insomma ci stiamo lavorando, ma siamo sul pezzo su questa, quindi certo momento discutiamone, cominciamo a discuterne, mettiamo un punto, poi noi possiamo arrivare a una conclusione non diversa, ripeto, perché non dobbiamo indietreggiare. Noi non possiamo indietreggiare. Una volta si diceva che una divisa faceva più di tante altre cose, e lo chiediamo tutti, lo chiediamo in mezzo alla strada, purtroppo, con questa storia, con quel che è successo al povero Savarino, e il suo collega, quello che era insieme a Savarino, ha fatto davanti a me un'azione, io per me mi permetto di dirla eroica, e mi sono permesso di fargli un encomio, è stato premiato l'altro giorno, sono stato contentissimo per lui, perché ha vissuto un momento terribile, vedere il suo amico finire in quelle condizioni e ritornare sulla strada a rischiare davanti ai miei occhi, quindi sono stato testimone oculare di quello che ha fatto, ha dimostrato coraggio. Queste persone meritano un po' più di rispetto. Troviamo insieme le soluzioni per il bene dei cittadini e per il rispetto che meritano gli organi di polizia locale che lavorano, e non mi permetterei mai di dire che sono bottegai, gente che non fa niente, che sta a fare il piantone. Come in ogni azienda, c'è quello che fa tanto, c'è quello che fa di meno. Puniamo i lazzaroni, ma premiamo quelli che si danno da fare.
Grazie Presidente Lardieri, prego la parola per la replica al capogruppo femminile.
Allora, intanto, come prima cosa, ringrazio tutti gli interventi e tutti i contributi che sono stati dati. Allora, per prima cosa diciamo che, e non voglio fare polemica, ma chiaramente diciamo, quando si parla del lessico e quant'altro, cioè offendere diciamo l'intelligenza altrui, credo che sia una mancanza di stile, però non voglio entrare in questi meccanismi perché non voglio fare polemica, lungi da me l'idea di fare polemica. Vorrei ricordare diciamo al capogruppo Indovino che sulla questione della sicurezza non è una questione della sicurezza sentita da chi ha vinto le elezioni, e che semmai si è vinto le elezioni, perché la questione della sicurezza, le problematiche della sicurezza sono molto sentiti dai cittadini che vivono come fatto quotidiano nell'insicurezza. Cioè praticamente la richiesta che viene fatta da tutti i cittadini è quella di vedere sul campo le forze dell'ordine. E per quanto riguarda questa coalizione, se abbiamo messo al centro abbiamo presentato una mozione, andava in questa direzione. Poi dopodiché la coalizione, questa coalizione ovviamente si assume diciamo le sue responsabilità, e se fa qualche atto perché evidentemente lo ritiene opportuno. Però vorrei dire ai colleghi in generale, non voglio fare riferimento a Indovino, che noi dovremmo essere tutti quanti offesi dall'atteggiamento che ha avuto la Rozza sul piano istituzionale. Perché per quanto riguarda il piano istituzionale, non solo la Rozza, ma anche il sindaco Sala ha affermato praticamente che intende accorpare i comandi. Io credo che per quanto riguarda il discorso dei comandi, l'ha dichiarato Sala in occasione del 50° anniversario dei vigili urbani. E la Rozza l'ha dichiarato in questa sede il 27 di settembre, e ha detto addirittura, e l'ha definito bottega dove ci sono quattro gatti. Poi io vi darò i dati invece del comando di via Passerini, quanti sono i vigili che operano nel comando di Passerini. No, io mi sono andato direttamente al comando. Sono andato al comando per informarmi, non facciamo questi discorsi che non servono a nulla. Allora voglio tornare, lasciamo stare questi discorsi che non c'entrano nulla. Stamattina mi sono preso la briga di andare là per avere i dati, comunque tralasciamo questo aspetto. La questione di fondo, e comunque sia che dovrebbe stare a cuore a tutti noi consiglieri, è diciamo il municipio 9. Praticamente la Rozza e il sindaco Sala senza interpellare i municipi, senza il coinvolgimento corretto che ci dovrebbe essere dei municipi, perché ovviamente se i comandi sono siti, per esempio quelli che si sono ubicati nel municipio 9, è corretto che qualsiasi proponimento, prima ancora che si faccia, è opportuno e sarebbe giusto che venga coinvolto il municipio, a prescindere che sia maggioranza o opposizione, ma tutto il consiglio nella sua interezza. Questa mozione, se la Rozza avesse risposto che noi ci confronteremo, il sindaco Sala avesse detto noi ci confronteremo con i municipi per poi eventualmente, facendo una valutazione complessiva sull'opportunità o meno di chiudere, come diceva Indovino, allora in questo caso stasera noi non staremo qui a discutere della mozione, ragazzi. Stiamo discutendo della mozione perché ci sono state affermazioni precise, che sono quelle di dire comunque chiudiamo il comando di via Passerini. E la mia domanda è all'assessore Rozzi e al sindaco Sala: ma conosce i dati del comando di via Passerini prima di affermare che va chiuso il comando? Io credo che Sala e il suo assessore non conoscono i dati di via Passerini, fanno affermazione, vogliono calare, devo prendere il tempo di qualcuno, e vogliono calare, diciamo, le loro idee, le loro proposte o il loro intendere la sicurezza, a prescindere, diciamo, dal giusto coinvolgimento e dal confronto, e addirittura senza neanche conoscere i dati dei comandi. Detto questo, a mio avviso è su questo che dobbiamo fare la riflessione. E per quanto riguarda stasera e anche il discorso strumentale, ma assolutamente strumentale, quello di volersi incuneare e creare dissidi tra, diciamo, nell'ambito di questa coalizione o di chi fa il presidente o no. Qua non è in discussione il ruolo, assolutamente me ne guarderei bene o ce ne guarderemo bene tutti quanti e chi l'ha firmato. Non è in contraddizione o vuole sostituirsi alla commissione, ma a fronte dell'affermazione del sindaco, e questo è il contenuto della mozione, a fronte delle dichiarazioni del sindaco Sala e dell'assessore Rozza, il consiglio di municipio 9 con questa mozione, lo dovremmo votare tutti quanti secondo me, dice no alla chiusura del comando di via Passerini. Ma perché noi dobbiamo dire no alla chiusura del comando di via Passerini? Non voglio ricordare gli interventi di De Lorenzo, dell'assessore Giovanati, non li voglio ricordare, che hanno fatto presente quella che è la realtà che si vive in quei quartieri. Poi tra l'altro il comando di via Passerini è ubicato, forse voi non avete letto neanche la mozione, è ubicato, guarda caso, su Bruzzano, Bicocca, Niguarda, parte di Greco Pirelli, e noi diciamo che quel comando si può anche chiudere perché può anche non servire. Ma stiamo scherzando? Se voi, questo è il concetto vostro di sicurezza, io credo che bene hanno fatto i cittadini a non votarvi, e secondo me hanno fatto bene a darci fiducia a noi, perché dimostreremo con atti concreti come ci sta a cuore la sicurezza dei cittadini. Detto questo, però, non voglio concludere in questa maniera. Mi preme, sono andato là apposta oggi per questa regione perché sapevo che, tra l'altro ne avevo parlato anche con il capogruppo Sasso. Allora, il comando, no, perché mi ha posto la domanda, il comando di via Passerini, definito una bottega, allora scusatemi e vi prego di, la linearità va bene, ma vi prego di ascoltarmi. Il comando di via Passerini, definito una bottega, è composto da 48 agenti e numero 3 ufficiali, di cui 17 impiegati in 3 uffici: ufficio polizia amministrativa, ufficio lavori stradali ed ufficio occupazione suolo pubblico. Quindi numero 20 agenti svolgono un servizio di pattugliamento e controllo del territorio con auto e motopattuglie. per quanto riguarda gli uffici, non devono essere considerati tali o come un punto di raccolta di impiegati pubblici, in quanto effettuano un servizio esterno inteso come controllo in divisa del territorio della zona 9. Non voglio andare avanti, però questi dati, solo questi dati, già stanno a dimostrare che comunque sia, per quanto riguarda il comando di via Passerini, non stanno negli uffici, ma operano e sono sul territorio. Poi, detto questo, e volevo anche dire un'altra cosa, perché è stato fatto anche il discorso, ma chi lo dice che eventualmente via Livigno deve essere ristrutturato? Io vi posso assicurare, perché siccome sono stato anche al comando di via Livigno, che per poter accorpare il comando di via Passerini sarà indispensabile la ristrutturazione, che comporterebbe un onere economico importante e ne pagheremmo noi, la collettività. Comunque concludo il mio intervento dicendo una cosa semplice che deve secondo me farci riflettere a tutti quanti. Qual è la condizione del municipio 9 per quanto riguarda la sicurezza? Qual è la presenza delle forze dell'ordine? E tra l'altro anche quello di istituire il tavolo della sicurezza creando sinergia, perché per esempio per quanto riguarda la Comasina vorrei ricordare che non ci sono i vigili, ma c'è il comando di polizia e una presenza delle forze dell'ordine. A noi, che siano essi vigili, carabinieri o poliziotti, non è questo quello che conta. I cittadini possono sentirsi tranquilli e soprattutto non pensare che ci sia l'anarchia e che il territorio, diciamo, non veda la presenza delle forze dell'ordine. Detto questo, noi, e l'abbiamo scritto anche nella mozione, chiediamo che ci siano delle assunzioni che vanno a rafforzare quello che possa essere la polizia locale. Comunque sia, noi siamo sul pezzo e mi auguro che anche voi su questo vi trovate d'accordo, cioè magari votando anche la mozione stasera, dimostrando di avere buon senso, perché non si può chiudere il comando di Passerini. Per quanto ci riguarda, noi, e la Commissione sicuramente avrà modo di lavorare, sono convinto, per le capacità che hanno chi fa il Presidente e il Vicepresidente, che sapranno ben utilizzare anche questa delibera di stasera, che non mette in discussione il lavoro di ricerca dati e tutto quanto e tutto quello che faranno, che non c'entra assolutamente nulla. Detto questo, io sono certo che questa coalizione saprà ben rappresentare il bisogno di sicurezza dei cittadini. Grazie.
Grazie Vicepresidente Femminino. Consigliere Esposito, so che mi sembra non sia intervenuto, però dopo le repliche di solito passiamo solo con le dichiarazioni di voto.
Io non sono intervenuto sull'argomento, aspettavo proprio una replica, un'argomentazione da parte del proponente per cercare di tirare un po' le fila di questa discussione, che senz'altro è appassionata e appassionante, ma che vede emergere alcune divisioni, soprattutto per quanto riguarda proprio l'afferrare la materia. Allora, io dico questo, mi collegandomi, ma cercando rapidamente di fornire un quadro, insomma, definitivo della nostra posizione. Non è in discussione una posizione pro apertura o pro chiusura del comando. Noi siamo carenti di dati, apprendiamo che altri hanno fonti che noi non abbiamo ufficialmente, non soltanto una persona ma anche altre, cioè girano dei dati. È giusto, riprendo il tema del Presidente del Municipio, che noi veniamo informati come istituzione di tutto il materiale che ci serve per decidere. Credo anche che questa mozione, e mi sono permesso di dirlo anche personalmente più volte al proponente, sia una mozione emozionale, sia una mozione estemporanea, sia una mozione poco ponderata e poco ragionata. Magari le stesse conclusioni potrebbero essere il frutto di una riflessione alla luce di dati concreti e magari alla luce anche di spiegazioni e magari anche, che ne so, supportate da firme e interventi dei cittadini. Invece ci troviamo a come dire, piegare il ruolo della nostra istituzione a, ho sentito dire, forse, chi lo sa, qualche tempo fa in Bovisa, dove abito, si sentiva più volte parlare di apertura di una moschea e tutti i cittadini parevano preoccupati, allarmati, oddio, adesso cosa succede? L'avete mai vista la moschea? In Bovisa? In Bovisa non c'è. Allora, la dichiarazione dell'assessore,
l'assessore la prego, la non
ecco, sto arrivando, mi incalza, ma io arrivo al punto. Allora, la dichiarazione dell'assessore è uno stralcio preso peraltro da una registrazione, quindi non da un documento scritto, ma da una risposta, peraltro questo riguarda una risposta, una replica, neanche, come dire, la relazione dell'assessore, e secondo me, voglio dire, va inquadrata un po' nell'economia del suo intervento. Lei cos'è che ha detto? Ha detto: non è che possiamo aumentare a dismisura il personale, quello è, quello rimane. Sì, poi tratteremo con i sindacati, vedremo di trattare con Renzi per avere qualcosa di più. Ha detto, fondamentalmente quello che possiamo fare è, cerco di essere rapidissimo, trasferire sul campo gli amministrativi e lasciare all'interno degli uffici le mansionate. Allora, voglio dire, se nel caso di Passerini ci fosse la... il contenimento degli uffici di carattere più squisitamente amministrativo e rimanesse invece il presidio legato soltanto al controllo del territorio, fare le multe, andare in giro per fare presenza, e magari si lasciasse, che ne so, qualcosa non nei locali attuali, magari uno sportello all'anagrafe, cioè voglio dire, trovare soluzioni che conciliano l'esigenza del presidio fisico, del bisogno di vedere proprio diviso il soggetto che ha quella funzione. Allora, queste cose secondo me andrebbero discusse, ma non in una commissione, in un iter sicuramente serrato, non da portare alle calende greche, ma con le persone che poi prendono le decisioni. Perché, lo devo dire, mi dispiace, non voglio creare un dolore all'assessore Pellegrini, questa delega che lei ha avuto, secondo me, è stata un po' troppo enfatizzata, e forse anche a suo detrimento, a suo danno, però queste sono vicende sue e della sua maggioranza. Purtroppo lo spazio che ha lei e qualunque altro assessore alla sicurezza, se c'è, nei municipi, è limitato. E di conseguenza capisco che è avvilente e mortificante fare questa carta, specialmente per uno che anche col cuore e con passione si dedica all'argomento. Però questo è il dato. Lei più di tanto non può fare e non può neanche pretendere. Sicuramente c'è l'interpretazione dell'articolo 15-17 che riguarda come conciliare, no? Come si può concordare, però lo sappiamo benissimo, voglio dire, c'è anche una discussione più ampia di livello costituzionale che proprio cerca di andare a risolvere una dizione che è stata utilizzata quando fu fatta la riforma del titolo quinto, che prevede la concorrenza nelle decisioni. Allora, sappiamo benissimo che certe norme vengono scritte o volutamente o vengono scritte inavvertitamente e non producono poi una chiarezza, una nitida interpretazione di qual è il ruolo dell'istituzione. Poi c'è tutto contenzioso giudiziario, chiaramente, che magari può dare delle risposte, ma noi siamo giovani e quindi non possiamo sicuramente poggiare su delle sentenze. Allora, quindi il fatto che lei non abbia avuto dei dati e che altri colleghi ce l'abbiano sicuramente è un po' avvilente. Quindi in conclusione devo dire, per carenza di dati, proprio per mancanza, io non sono in grado di dare una risposta. Sicuramente, ma
grazie,
finisco,
consigliere Spolito, vado in conclusione.
Prendo il tempo di Gesmundo per un secondo.
Hanno già parlato tutti i suoi colleghi, non può prendere il tempo di chi non è ufficialmente
allora,
ed è seduto tra il pubblico, quindi se c'è qualcuno ufficialmente sotto al suo posto può prendere il pento,
d'accordo.
Ma vedendo che è scaduto, comunque, la invito a concludere l'intervento, grazie.
Può il Medolago darmi il tempo? Può. Però giusto per concludere, per evitare anche di dilungarci su queste cose che pure sono corrette, in definitiva quindi veramente, cioè cerchiamo di, voi avete questa posizione, secondo me siete anche vittima di un certo di una certa tumultuosità di qualcuno, benissimo, siete anche costretti, prego. Siamo perché noi dobbiamo comunque confrontarci con un tema che viene presentato in aula. Secondo me la posizione della maggioranza in questo modo viene un po', come dire, forzata da esigenze di equilibrio. Però quello che voglio dire, al di là di tutto, l'esito del voto, perché io non credo che questa mozione produrrà un grande effetto lì per lì, sarà sicuramente
una possibilità per voi di andare a spendere questo risultato sul territorio, ma poi in concreto non penso che passerà da questa mozione la decisione finale, ci dovrà essere un tavolo ufficiale. Io non ho un documento ufficiale, chiaro, inequivocabile, un provvedimento dell'amministratore che va in questa direzione. Io francamente non decido su nulla, non prendo decisioni sul vuoto. Questa è una dichiarazione fatta in aula in una risposta in cui non c'è scritto che Passerini sarà chiusa, c'è scritto che io credo che, e lo dico, vale sicuramente anche per il comando di Passerini, io sono convinta che la nostra organizzazione andrà in questo senso, ossia che i demansionati, cioè coloro che svolgono funzioni amministrative ripetitive, potranno essere accorpate, una dinamica che in tutta la pubblica amministrazione si sta avverando, lo citava anche il mio capogruppo in Regione Lombardia, ed è giusto che avvenga. Ed è giusto, perché le esigenze sono diverse, la pubblica amministrazione è sempre più costosa, le risorse sono sempre meno, per garantire i servizi devi ottimizzare, è un concetto talmente banale. Ora, io quello che dico, questa logica eventuale, questa attribuzione che voi date a questo testo, cioè che verrà chiuso Passerini, interpretazione assai discutibile, perché non c'è scritto in questo testo, qualora dovesse avvenire, voglio capire con quali contrapesi, con quali misure alternative viene compensata un'eventuale chiusura. Su quello voglio discutere. Io ho fatto una proposta, un'ipotesi, però io sono un semplice consigliere che ragiona con la sua testa. Su quello voglio misurarmi, e se poi riscontro che l'assessore o il sindaco vogliono semplicemente fare cutting, vogliono semplicemente lasciarci in braghe di tela, allora figuratevi, vado io sotto Palazzo Marino a fare le manifestazioni, sicuramente non mi intimorisco, è chiaro, e credo anche che nei miei 5 anni chi mi ha conosciuto ha visto che sono libero e parlo senza pensare due volte quando devo andare contro. Quindi, per quanto mi riguarda, questa mozione non si può votare.
Grazie, se non ci sono ulteriori interventi pongo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. Di 18 favorevoli, un contrario, 3 astenuti. La delibera viene approvata. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno, con questo chiudiamo l'attività di questa sera. Grazie.